Vi ricordo che abbiamo parlato di cultura nelle ultime lezioni, e con un approccio anche abbastanza impegnativo, per cui appunto non mi sarei preoccupato se qualcuno avesse voluto saperne di più. Ma per il momento quello che ci interessa principalmente è la distinzione che abbiamo operato fra cultura soggettiva e cultura oggettiva. Abbiamo visto sulla scorta di Weber, che era l'autore di quella famosa citazione sulla sezione finita dell'infinità priva di senso, che noi in qualche misura siamo tutti agenti culturali, in un certo senso, che ci piaccia o meno, che ce ne sentiamo, se ci sentiamo a nostro agio o meno in questo ruolo, semplice vivere nella società ci chiama in causa e ci costringe a prendere delle posizioni. Che queste posizioni siano prese coscientemente, consapevolmente, oppure vengano assunte di rimbalzo per costrizioni esterne, per motivi mimetici, non ci interessa. Di fatto, noi tutti cooperiamo costantemente al mantenimento della nostra cultura, del buono stato della nostra cultura. Abbiamo visto che ci sono tutta una serie di strategie che vengono chiamate in causa e che hanno a che fare col meccanismo dell'ovvio. No? Vi ricordate Hobbes e tutte quelle cose di cui abbiamo parlato di Goffman, ovvero sia il fatto appunto che noi aderiamo ad una rappresentazione convenzionale del reale, che deriva appunto dal suo venire, dal suo essere una sezione finita, giusto appunto, di un qualcosa di più grande, e facciamo in modo di consolidare il più possibile questo modo di concepire la realtà. Vi ricordo che questo ha a che fare con quello che abbiamo visto chiamarsi il letto di Proust, già, no? L'idea generale è esattamente questa, ovvero sì, il letto di Proust è uno strumento che rimuove dalla realtà tutto quello che noi non riusciamo a capirne fondamentalmente, che semplifica la realtà abbastanza da rendercela abitabile e comprensibile. Però di fatto questo risulta poi appunto in una realtà che è convenzionale, no? Abbiamo visto gli esperimenti etnometodologici con i giovani che chiedevano al signore con la gomma a terra perché una fosse a terra e le altre no, e tutte queste cose che sono anche divertenti per molti versi, ma che ci fanno vedere giusto appunto che noi investiamo su questi modi di rappresentazione gran parte della nostra fiducia, tra l'altro, no? Vi ricordo il discorso delle aspettative, tanto per riepilogare un pochino di cose. Allora abbiamo anche cominciato ad accennare un'altra cosa che per oggi prendiamo un po' meglio, che è la cultura implicita. E qui dobbiamo fare un minimo di recupero di neurofisiologia, ovvero sia dobbiamo far mente locale su quello che è l'evoluzione del nostro cervello, ma non l'evoluzione, la storia dell'evoluzione del genere umano, quanto il fatto che il nostro cervello continua a modificarsi in noi dalla nascita fino a non sappiamo neanche quando. Una serie di studi contemporanei ci dicono che il cervello è duttile, ovvero sia continua a modificarsi anche in età adulta. Più lo sollecitiamo, più cerchiamo di utilizzarlo per cose inedite, eccetera, più il cervello cambia. Non solo, ma la configurazione del cervello è unica come quella delle impronte digitali. Ognuno ha il suo cervello che ha una forma particolare, una serie di una morfologia peculiare. Allora, che succede? Che quando noi nasciamo, o anche prima, perché a questo punto comincia a diventare piuttosto complicato stabilire quando le cose cominciano e quando finiscono, diciamo dal momento della nascita il cervello è configurato in un certo modo. Credo di avervelo detto, ma ribadiamo, ovvero si ha una ricchezza di congiunzioni, di connessioni neuronali infinitamente superiore a quella che poi avrà in un secondo tempo, ovvero sia per la gran parte della nostra vita. E soprattutto manca di una cosa, che è la coscienza. Noi nasciamo, ma non siamo immediatamente presenti a noi stessi, quindi questo è un altro di quei casi nei quali dovremmo riflettere su queste pretese dell'io, no? L'io arriva dopo. Arriva 6-7 mesi. Non è che nei 6-7 mesi, finché non c'è l'io, uno non viva. Questo è il punto. Uno esiste, assimila un sacco di informazioni, ne assimila tante perché il cervello è estremamente più ricettivo, come abbiamo detto, Dopodiché arriva questa pretesa di centralità e di identità che è l'io, e di fatto si trova per le mani dei materiali che non sa come siano arrivati lì, no? E questo in qualche misura ci spiega anche perché per lunghi millenni della nostra vita noi siamo stati convinti di avere delle idee innate. Che vuol dire idee innate? Idee che venivano con che erano, come dire, parte del pacchetto in un certo senso. La questione delle idee innate ci ha risolto un sacco di problemi a lungo, perché appunto quello che constatavano i nostri antenati è che un bambino nato da genitori portoghesi era come se fosse portoghese. Siccome nessuno ci aveva messo le mani, evidentemente la portoghesità veniva insieme alla nascita, no? E a quel tempo ovviamente c'era anche un comodissimo strumento per spiegare questa cosa, che era l'anima. Quindi l'idea generale era che venisse alla nascita di ogni nuovo essere umano, scendesse un'anima con la sua valigetta e dicesse: ok, allora io sono un'anima portoghese, mi piazzo qui e faccio il portoghese. Che era un modo di capire le cose abbastanza, come dire, funzionale, no? Dopodiché però, andando avanti con l'evoluzione del sapere, della cultura, della scienza, intorno a, tanto per cambiare, la metà fine Settecento, perché quello, come dire, abbiamo visto essere uno dei momenti clou della nostra evoluzione culturale, si comincia a mettere in dubbio l'esistenza di queste famose idee innate. Ovvero sia, gli scienziati cominciano a dire: ma francamente, dall'osservazione di quello che vediamo in certi casi, non mi pare che uno venga fuori di fatto, no? Perché dei genitori inglesi nasce inglese. Tant'è vero che, forse non ci avrete fatto caso, forse manco sapete di che parliamo, però insomma ci sono una serie di romanzi filosofici del periodo che discutono questo problema. Uno è Il libro della giungla, Tarzan, no? Queste cose. A cosa servì? Perché erano romanzi filosofici? Perché giusto appunto si interrogavano su cosa sarebbe diventato un giovane essere umano se fosse stato allevato dalle scimmie. Se ci fossero state le idee innate, sarebbe venuto su un piccolo lord inglese, perché comunque era figlio di genitori inglesi e quindi avrebbe dovuto avere il corredo culturale già bello e confezionato. Ma nell'ipotesi che invece non ci fossero le idee innate, che ne veniva fuori? Una scimmia? Senza peli? Con meno peli? Non lo so. Comunque era quello il problema, ok? Questi libri vengono scritti quasi tutti su questo argomento, tutta quella parte di romanzi che noi consideriamo per ragazzi. Non nascono come romanzi per ragazzi, ma nascono come provocazioni filosofiche. Lo stesso Robinson Crusoe, tutta una serie di casi di quel periodo hanno a che fare con degli interrogativi che i filosofi in quel momento si stavano cominciando a rivolgere. La questione però è un'altra, ovvero sia, com'è possibile che per millenni noi abbiamo vissuto convinti che esistessero le idee innate? Perché uno può avere tutte le idee balzane del mondo, ma se poi queste non rispondono a un'esperienza diretta, durano poco. Invece il problema era esattamente questo, ovvero sia che quello che si vedeva sembrava confermare l'idea delle idee innate. Questo quantum, questa cosa che ci ha confuso a lungo, è esattamente questo scarto tra la nascita fisica e l'arrivo della coscienza. Ok? Perché di fatto, appunto, quando l'io comincia a consolidarsi, comincia a diventare operativo, di fatto si trova un'infinità di materiali che sono stati nel frattempo recepiti dall'ambiente, dalla mamma, i genitori, eccetera, che crede stiano lì da prima della nascita, perché noi non ci ricordiamo niente di quei mesi precedenti, già ci ricordiamo poco degli anni successivi, oggettivamente. Non so quanti di voi possano dire di avere delle memorie di 3 o 4 anni, io perlomeno non credo di averne, o perlomeno proprio degli spot assoluti, per cui di fatto quando cominci a essere un po' più grande la tua memoria, no, ti inganna per molti versi. E quindi ci troviamo ad avere a che fare con tutti questi materiali come se qualcuno ce l'avesse già messi, ma di fatto l'abbiamo raccolti noi. Ok? E quindi noi grandissima parte della cultura materiale del nostro gruppo, della nostra famiglia, della nostra cultura stessa, la abbiamo in qualche modo incorporata, cioè l'abbiamo appresa senza nessun tipo di filtro, senza nessun tipo di consapevolezza, senza sapere di averla appresa. E allo stesso modo la ritrasmetteremo ai nostri figli così, senza sapere di starlo facendo. Ecco perché si chiama cultura implicita, perché né chi la apprende né chi la insegna, tramanda, sa di essere un agente di questo genere. Perché, come probabilmente noterete se ci pensate anche con un minimo di autoconsapevolezza, nessuno vi ha mai insegnato a sorridere. Nessuno vi ha mai insegnato la grandissima parte dei gesti e delle microespressioni del viso che servono a chiarire le nostre emozioni, i nostri pensieri, i nostri gusti, eccetera. E noi siamo convinti quindi che siano naturali. Però è ingannevole questa percezione. C'è un mio collega che si chiama Paolo Jedlowski, che ha scritto dei bellissimi libri anche su questo, che parla di tono di naturalità, ovvero sia dell'inganno che deriva da questa situazione di cui vi sto parlando, per la quale noi scambiamo per naturali dei gesti e delle espressioni che non sono naturali. Per esempio, noi siamo convinti che dire sì si accompagni naturalmente a un gesto del capo che è questo. In Bulgaria è il contrario. E non solo in Bulgaria, anche in altri posti. Perché? Perché questo gesto a noi è venuto col pacchetto quando eravamo piccoli. Abbiamo visto gente che diceva sì e faceva così e abbiamo deciso che dovevamo fare così anche noi. E siccome non è che è stata una decisione cosciente, per noi dire sì è questo. Provate a dire no facendo sì con la testa, comincia a diventare complicato. Perché non ci riusciamo, cioè dobbiamo proprio metterci di buzzo buono e fare in modo che i neuroni facciano quello che diciamo noi e non quello che gli pare, perché di fatto l'idea è questa, no? E questo vale per tutta una lunga serie di cose, di espressioni. Vi anticipo che c'è un argomento molto interessante che molti vostri colleghi, forse perfino troppi, hanno ormai sviscerato in sede di tesi, che è sono le teorie di Paul Ekman, del quale forse avrete sentito parlare perché è quello di Lie to Me e tutta una serie di cose, no? Ovvero sia sul fatto che un certo set di espressioni del viso è universale. E questo è molto interessante perché implica in effetti un ulteriore livello di comunità col resto del genere umano, no? Che noi abbiamo sempre tolto di mezzo. Però questo non vuol dire che moltissime altre espressioni, gestualità, modi di comportarsi non siano culturali. Okay? Quindi sì, avremo forse tutti lo stesso modo di esprimere a livello del volto le emozioni primarie, quindi rabbia, odio, felicità, eccetera, eccetera, come forse appunto saprete. Però tutto il resto, i modi in cui queste espressioni vengono articolate, i casi in cui è opportuno farlo, eccetera, eccetera, è cultura. Quindi, come vi dicevo le volte scorse, tenete presente che la cultura è molto più pervasiva di quanto noi non riteniamo. Noi abbiamo un modo di pensare alla cultura che è estremamente semplicistico. Noi pensiamo alla cultura e pensiamo, non so, ai grandi codici di legge, alle opere d'arte. Per carità, assolutamente sono d'accordo che fanno parte della cultura, ma non sono la parte della cultura più importante. La parte della cultura più importante sta nelle piccole cose quotidiane, nei ritmi del discorso. No? Cosa sulla quale non riflettiamo mai, ma tutti noi sappiamo come parlare con gli altri, quando dire qualcosa, quando aspettare, perlomeno gran parte di noi, i politici non un po' dimenticato, però insomma la gran parte di noi sa che quando l'altro parla non è opportuno interromperlo, sa che ci sono dei modi per segnalare l'interruzione del discorso, dei modi per cominciarlo e dei modi per finirlo. Tutte queste cose a noi vengono spontanee, ma non sono naturali. Le abbiamo apprese guardando quelli che parlavano, iniziando a fare pratica con qualcuno che ci ha insegnato parte della questione anche in altri momenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la cultura implicita è uno dei tratti caratterizzanti e peculiari del nostro modo di essere. Ed è, se ci pensate bene, anche normalmente uno dei grandi ostacoli, per esempio, alla mediazione culturale, all'incontro con l'altro. Perché porta con sé delle convinzioni sulle quali noi non siamo mai tornati, delle convinzioni profonde che però ci fanno da ostacolo. In qualche misura la cultura implicita è anche il terreno di cultura dell'etnocentrismo. Abbiamo parlato dell'etnocentrismo? Qualcuno sa cos'è l'etnocentrismo? Lo schianto sta giornata. Allora, l'etnocentrismo è quella particolare predisposizione dei popoli a ritenere che la loro cultura sia migliore di quella di tutti gli altri. Ed è un problema che noi spesso e volentieri riferiamo soltanto a noi stessi, perché noi siamo una delle culture più boriose del pianeta, non solo noi italiani, bensì proprio la cultura occidentale, per ragioni che vedremo nelle prossime lezioni, ma che immagino forse conosciate. Ma tutte le culture del mondo sono etnocentriche. Perché? Ovvero sia, traduco e rispiego, tutte le culture del mondo ritengono di essere la cultura. spesso e volentieri ritengono anche di essere gli uomini. Tant'è vero che se voi andate a vedere i nomi delle singole culture nella lingua delle culture, quella significano di solito o i migliori o gli uomini. Non siamo molto originali da questo punto di vista. Questo perché? Perché appunto è un problema di cultura implicita, nel senso che se tu nasci e cresci, abbiamo già visto, se vi ricordate, che nelle culture tradizionali non è che vedi tutta sta gente. Per cui tu hai un'idea dell'universo fatta di 200 persone, grosso modo, che sono tutte uguali a te. Parlano allo stesso modo, fanno gli stessi gesti, dicono le stesse cose, e quindi tu fai rapidamente dei sillogismi sbagliati, nel senso che se tutti noi siamo esseri umani, gli esseri umani fanno così con la testa, se devi essere un essere umano fai così con la testa, se no sei un'altra cosa, una scimmia, un subumano, un barbaro. Vi ricordo che i greci ragionavano più o meno così, con tutto che sono sti campioni della democrazia, spesso e volentieri. No? Quindi comunque, se ci pensate, è un procedimento ovvio. Nel senso che, non avendo idea dell'evoluzione dell'io, dell'evoluzione del cervello e di tutte queste cose, la prassi della questione qual è? Quella che ciò che fanno gli altri è umano e ciò che gli altri ulteriori invece non fanno li connota come normalmente inferiori, perché chiaramente c'è sempre un minimo di costruzione noi loro, out. E quindi c'è questo fondamento di etnocentrismo che è corrente, è comune. Per noi dovrebbe essere un tantino più... come dire, sfumato, visto che gli strumenti scientifici, cognitivi e razionali per renderci conto della sua origine li avremmo, quindi sarebbe auspicabile che cominciassimo a venirne a capo, però voglio dire, non è così ovvia la questione. Non è così ovvia, vi ripeto, perché noi con la cultura implicita non facciamo mai i conti. Noi abbiamo una serie di comportamenti che sono talmente ovvi, talmente spontanei, talmente meccanici, spesso e volentieri, che non li usiamo come ulteriori letti di Procuste, diventano un qualcosa che costruisce automaticamente il percorso che noi facciamo. E per chiarirlo vi faccio un esempio che spesso e volentieri è un po' tipo cabaret. Avrete probabilmente spesso parlato con qualcuno che non parla la vostra lingua. Okay. Allora ripercorriamo un attimo le tappe del nostro comportamento con questo poveraccio. Allora arriva qualcuno che evidentemente non parla la nostra lingua, la prima cosa che noi facciamo normalmente qual è? Parlare più forte. E quindi devi andare di là, come se questa cosa in qualche modo... Allora la domanda è perché? Vediamo. Dopo che abbiamo scoperto che alzare il volume non serve, perché quello comunque non capisce alto o basso il volume, che facciamo? Semplifichiamo la sintassi. Dovere andare... Alla fine, sconfitti da tutta sta serie di cose, cominciamo a fare i gesti e quelli bene o male, no? Fai così, poi uno si capisce bene o male. Allora, se voi questa cosa al di là del riso la prendete un attimo più seriamente, vi rendete conto che i meccanismi con i quali noi ragioniamo in proposito sono tutti fondati sull'etnocentrismo. Perché? Perché la prima istanza che a noi viene in mente non è che l'altro non parli la nostra lingua. Ma siccome noi siamo convinti che tutti gli esseri umani la debbano parlare, visto che noi la parliamo, la prima cosa che ci viene in mente è che quello non ci sente. Ha un problema meccanico, dice ok, allora poveraccio non sente, alzo il volume. Quando vediamo che non è un problema di udito, pensiamo sia un problema di intelletto, perché tutti parlano italiano, quindi se questo non capisce l'italiano deve essere deficiente, allora semplifico. Poi alla fine, dopo tutta sta cosa, ci viene in mente che può darsi che lui l'italiano non lo parli, ma è l'ultima istanza, capite? Perché a noi spontaneamente, senza riflettere, immediatamente ci viene spontaneo di pensare che tutti parlino italiano. Perché è la lingua del mio gruppo e qui tutti parleranno sta benedetta lingua, anche se sappiamo perfettamente che non è vero. Però come vedete, nei momenti normali, quotidiani, l'automatico ci sovrasta. Okay? E quindi noi ci troviamo appunto a fare queste sceneggiate alla Totò, che sono molto divertenti, però comunque tradiscono, un po' come il famoso Ops di cui parlavamo prima, il fatto che le nostre convinzioni profonde sono che la nostra cultura è la cultura e che gli altri la devono sapere per forza. È impensabile che qualcuno non partecipi della nostra cultura. E chiaramente questo ovviamente poi peggiora quando comincia a incontrare ricorrentemente l'altro. Perché uno che non capisce la lingua è una cosa, ma vedere continuamente gente che non sa come ci si comporta, secondo noi ovviamente, in un locale pubblico, che non sa dove si comprano i biglietti, che non conosce la valuta che noi utilizziamo, e tutta una serie di cose che ci sembrano ovvie, no? Tutte quelle cose maledette ovvie, ecco, a noi questo ci fa pensare appunto che l'altro sia una persona che non vale la pena frequentare, perché è evidentemente stupido, non sa prendere un autobus. Allora voi andate un attimo fuori, andate in Francia, senza andare troppo lontano, andate in Olanda, e sarete esattamente come quell'imbecille. Perché non è un problema di imbecille, è che quello non ha la cultura che abbiamo noi. Ecco perché, se vi ricordate, abbiamo parlato di cultura ambiente l'altra volta. L'ultima categoria è la cultura ambiente, è esattamente questo, ovvero sia sapere dove andare a comprare un biglietto dell'autobus, sapere come fare a spicciare una banconota da 20 euro, sapere cosa puoi prendere al bar senza pagare e cosa no. Tutte stupidaggini, direte voi, ma non sono stupide per niente, perché io mi ricordo benissimo di essere entrato in un pub ad Amsterdam, che insomma, cultura occidentale, e in questo pub di Amsterdam c'era una bella ruota in metallo, carina, con tutte uova sode. E io sono rimasto a guardarla per 10 minuti e dico, che faccio? Chiedo al barista se le posso prendere, sono qui a disposizione del pubblico, le pago dopo, le pago prima? Non lo sai, c'è poco da fare. Per non parlare poi dei biglietti dei tram di Amsterdam, non so se qualcuno di voi ha avuto il piacere di prendere un tram ad Amsterdam, i biglietti sono lunghi 2,5 metri e non li capiscono manco gli olandesi, per cui figuratevi uno che arriva lì, poveraccio, no, che è abituato col suo tagliandino, invece no, quello ti tira fuori una cosa che è una conferenza infinita, per cui dici, adesso non so che succederà, speriamo bene, e vai. Però ti senti un perfetto idiota, capito? Perché è questo che fa la cultura. Non tutti i musei, non tutti i quadri, non tutte le grandi opere d'arte, che per carità, ripeto, andateli a vedere, conosceteli e frequentateli, ma la cultura è fondamentalmente il tessuto insignificante del quotidiano, che per noi è insignificante, ma per chiunque non sia nato qui non è insignificante per niente, perché non gliel'ha insegnato nessuno, perché noi non, a noi non l'hanno insegnato, per noi è venuto in automatico. Quindi che fai? Ti metti a raccontare l'automatico a qualcuno? Non ti viene manco in mente, e quello è il problema. Ecco perché oggi la mediazione interculturale, per esempio, comincia a essere una professione sempre più interessante per molti versi, perché ci stiamo cominciando a rendere conto che c'è bisogno di qualcuno che faccia da ponte. Perché non è che quelli non hanno una loro cultura, solo che qui non gli serve, o gli serve molto meno. E se non sono in grado di fare dei paralleli, ah, questo è quello che faccio io in questo caso, difficilmente andiamo avanti, capite? Quindi questo discorso della cultura implicita, della cultura quotidiana, è un discorso estremamente ingannevole. Perché? Perché la nostra cultura, la nostra anche sociologia, ha ragionato per un sacco di tempo ai piani alti, ai massimi sistemi. Quindi si ragionava appunto di meccanismi macrosociologici, si ragionava di grandi cose, e il resto si dava per scontato. Il problema è che è lì che si annidano la gran parte dei problemi. I pregiudizi, la violenza, tutte queste cose che stiamo dicendo da giorni e giorni, quello di cui parlavamo giovedì pomeriggio, no? Tutti i modi di comportarsi criminali, eccetera, vengono in qualche misura con quel tipo di influenza, non con qualcuno che te lo spiega a tavolino e dice allora adesso tu diventi mafioso. Non è così che succede. Succede perché a te pare normale. È un comportamento che, come dire, hai respirato nell'aria per tutto il tempo, e quindi quando poi devi andarlo a mettere in atto lo fai, senza interrogarti. Devi cominciare a interrogarti, ed è molto più lento e molto più doloroso, anche perché sono dei comportamenti che non è che siano, come dire, immodificabili, ma che comunque sono impegnativi da modificare. Non è che dall'oggi a domani dici ok, mo cambio, perché quello sei tu, che ti piaccia o meno, capite? Quando vi dicevo che siamo fatti molto più, in modo molto più complesso di quanto non ci sembri, mi riferivo esattamente a questo, che noi abbiamo una parte cosciente che sta lì e sembra che sia chissà cosa, ma poi ci sono tutta un'altra serie di componenti più o meno consapevoli, perché qui non parliamo semplicemente di inconscio, parliamo anche di altri gradi di consapevolezza. L'inconscio è una cosa, e vabbè, ma ci sono anche delle semicoscienze, ci sono anche degli automatismi, ci sono anche delle sfere di significati che, appunto, siccome le abbiamo sempre avute, praticamente non le vediamo neanche, che sono invece importanti nell'equilibrio della vita, nel modo in cui noi comprendiamo le cose, nei nostri comportamenti. Ok? Non è casuale, per esempio, come diciamo spesso anche con altri colleghi, che oggi il ricorso alla violenza diventi sempre più frequente. Perché il ricorso alla violenza è un altro di quei meccanismi che sono a livello quasi dell'istinto, ai quali ricorriamo quando non siamo più in grado di farci comprendere in altri modi. Non è caso che spesso e volentieri i pazienti che hanno dei problemi neurologici diventino violenti, perché non riuscendo a esprimersi in nessun altro modo regrediscono a quel canale di comunicazione e di manifestazione, che è comunque nostro. Okay? Quindi, come vedete, siamo ben più complicati di quanto non sembri, e uno dei modi per comprendere questa complicazione sta esattamente nel prendere consapevolezza di quanto della nostra cultura noi interpretiamo quotidianamente senza saperlo. Come vi dicevo l'altra volta, uno dei campi più significativi da questo punto di vista è la comunicazione non verbale. La comunicazione non verbale ha a che fare con tutta una serie di significati e di comportamenti che noi adottiamo normalmente, nei quali siamo spesso e volentieri piuttosto bravi, ma che non sappiamo assolutamente come facciamo a conoscerle. Non sappiamo quanto si inarca un sopracciglio per esprimere divertimento, sfottimento, perplessità, sorpresa, però quando serve lo facciamo. Ok? È questo che è rilevante. Non sappiamo manco di avere uno spazio pubblico intorno a noi graduato in un certo modo, però come vedevamo la volta scorsa, sappiamo benissimo quando possiamo pretendere da qualcuno che si tolga e quando no. No? Noi abbiamo 80 centimetri di spazio all'intorno, ma nessuno di noi quando sale su un autobus comincia a rivendicare gli 80 centimetri, anche perché poi l'autobus è finito in un batter d'occhio, erano 5 persone e abbiamo chiuso la questione. Se vai a un concerto rock non te la prendi con quello che ti sta appiccicato ai piedi perché sta lì vicino come mai. Quindi sappiamo benissimo che in certi casi queste regole vanno modificate. Sappiamo anche che in certi casi possono essere invece fatte valere con successo, no? Vi ricordate quello che dicevamo dei posti al cinema? Se il cinema è pieno, ti siedi dove capita. Se il cinema è mezzo vuoto, ti scegli un posto che non rompa le scatole degli altri. Ma non è che ti metti lì e dici, ok, allora quello ha la sua pertinenza, i tre spazi intorno, quindi non... No, tu semplicemente ti siedi due poltrone più in là. Fine. Perché tutta questa cosa la fai in automatico. Un po' come il giudizio di status, se vi ricordate. Noi in automatico facciamo la grandissima parte della nostra vita. Ecco perché quando cominciamo a svelare questo automatico le cose si complicano molto, perché cominciamo ad accorgerci, come il famoso signore della gomma a terra, che se una è così, allora anche le altre sono così. E quindi io posso tranquillamente, come dire, minare tutte le mie fondamenta, perché quelle fondamenta sono fondamenta perché l'ho deciso io, non perché lo sono oggettivamente. Potrebbero essere diverse, potrei essere fatto diversamente, potrei essermi sbagliato fino ad oggi. Cioè, una serie di problemi che nascono nel momento in cui cominciamo a fare i conti con l'ovvio, che sono scomodi ma sono fondamentali per una cultura superiore. Ovviamente, detto superiore, diciamo una cultura diversa, più approfondita, se no ricominciamo con le gerarchie. Ok, su questo? Domande? Allora, dicevamo la cultura, la comunicazione non verbale. Comunicazione non verbale è già un'altra di quelle definizioni falsamente neutrali di cui abbiamo già parlato, perché di fatto cosa implica? Implica che è residuale, giustamente il vostro collega ha centrato la questione, perché è chiaro che la verbale è importante. La comunicazione non verbale, vabbè, c'è, però insomma diciamo che possiamo anche farne a meno, o perlomeno pensiamo di poterne fare a meno, e abbiamo una grossa cappella, tanto per cambiare, in quello siamo specializzati. Se voi andate a vedere gli esperti di comunicazione, quelli che per il momento vanno per la maggiore, perché appunto comunicare è fondamentale, scoprirete che il peso della comunicazione verbale nella comunicazione efficace è all'incirca il 10-12%. Che più o meno è la stessa percentuale di azioni logiche di Pareto. È divertente questa cosa, ci sono dei ritorni anche nelle percentuali. Che vuol dire? Vuol dire che per mettere in piedi una comunicazione efficace, un decimo della preoccupazione ha a che fare con le parole e tutto il resto ha a che fare con come dico quelle parole. Quindi, come vedete, le parole, non dico che lasciano il tempo che trovano, però di fatto non sono così importanti. Quello che è più importante è il tono con cui dico le parole, è le espressioni che adotto nel mentre che le dico, sono i gesti che faccio mentre parlo, è il modo in cui cammino intorno a coloro che sono i destinatari del mio discorso. Tutto questo fa la comunicazione efficace. Se fate mente locale un attimo, vi renderete conto che tra il modo in cui faccio lezione io e quello in cui si fa lezione normalmente c'è una certa differenza. Perché una cosa è stare seduto lì e parlare, una cosa è cercare di interagire nonostante il microfono con quella che è la platea, perché noi leggiamo tutti questi segnali, magari non lo facciamo consapevolmente, ma li leggiamo. Allora, se io sto seduto lì, qual è la sensazione generale? Distacco, anche perché ci abbiamo lavorato, ci abbiamo messo una parete in mezzo, quindi era proprio l'idea generale della questione, e quindi gerarchia, no? Se ripensate alla scuola, vi ricorderete che
cattedra del professore sta su una pedana. Non è semplicemente un problema per cui si vede meglio, è che sta più in alto. E sono tutti modi per veicolare delle idee forti. Tu magari non lo capisci, ma lo sai, sei in soggezione, non mica per altro, perché quello sta più in alto. E siccome, come abbiamo visto, lo spazio è fondamentale, costruire ed organizzare lo spazio è già aver fatto il ragionamento. Questo è il punto. Che ci piaccia o no, che noi ci sentiamo virtuali 2.0, 3.0, quello che cazzo vi pare, cambia poco. Noi comunque leggiamo lo spazio. E lo spazio, se fate caso, è sempre più gerarchizzato, è sempre più organizzato. Andate a comprare un biglietto al cinema e dovete fare 350.000 rande perché altrimenti non arrivate. Volete prendere un aereo e vi incasellano da 500 metri avanti. È tutto così. Perché quelli sono tutti messaggi. Nessuno parla, nessuno dice niente, ma il messaggio è chiarissimo. Capite? Quindi, una cosa, quindi, se tu vuoi farti capire, è stare lì, e un'altra cosa invece è scendere, nel senso letterale del termine. Non ci sono le rampe, gli scalini. Una cosa è immergersi negli altri. Una cosa è organizzare il discorso a monte attraverso slide, una cosa è parlare a braccio, una cosa è leggere un testo. Sono tutte modalità diverse che incidono, che ci piaccia o no, moltissimo su quanto quello che tu dici verrà poi ricordato, recepito, compreso. Questo è il punto. Perché una comunicazione efficace è una comunicazione incarnata. Noi non parliamo solo con la bocca, noi parliamo con tutto il corpo. Il corpo dà peso alle nostre parole. Se noi sappiamo come muoverci, se noi sappiamo come parlare, se noi sappiamo respirare, altra cosa che sembra ovvia ma non è ovvia per niente, no? Perché se qualcuno frequenta le discipline orientali saprà che per cominciare a imparare a respirare ci vogliono mesi, perché noi respiriamo male. La nostra cultura è talmente dimentica del corpo che non fa altro che complicarci l'esistenza. Ora non vedo nessuno che per fortuna è venuto in giacca e cravatta, però se voi prendete un adulto medio della nostra cultura, potete fare un prontuario di come non ci si dovrebbe vestire. Perché? Perché la cravatta ti stringe qui e la cinta ti stringe qui, e sono due punti fondamentali per il respiro. Se tu li blocchi, non respiri, o respiri male, che non è una buona idea, no? Da un punto di vista culturale è assolutamente stupido come comportamento. Però se noi andassimo tutti in giro in caffettano ci verrebbero per matti, quindi come vedete, nonostante si sappia che sarebbe molto più intelligente andare in giro col caffettano, perché almeno stai in pace di Dio, continuiamo ad andare in giro con questi strumenti di tortura che sono le cinte, le cravatte, le sciarpe, tutte cose che possono pure essere carine, ma che guarda caso sono nefaste da un punto di vista di comportamenti fisici. E quindi scopriamo che anche questi riti normali, queste cose che secondo noi, chi è che non sa respirare? La grandissima parte di noi non sa respirare. Ci sono tre tipi di respirazione, solo che quella più importante qual è? Quella ventrale, che noi non facciamo perché dobbiamo avere lo stomaco all'interno. Noi facciamo tanti addominali e i quali tanti addominali ci impediscono di respirare, però abbiamo un figurino da spiaggia perfetto. Come vedete, no? Ci sono dei segnali piuttosto chiari su quali sono i nostri interessi principali. A noi interessa respirare o essere visti sulla spiaggia? Essere visti sulla spiaggia. E quindi noi non rompiamo poi le palle al resto del mondo quando schiattiamo giovani, perché è chiaro che in un certo senso, no? Vabbè. Ad ogni modo, quello è uno. Un altro è stare in piedi. Stare in piedi è ovvio? Non è ovvio per niente. È la cosa più normale del mondo. Sto in piedi? No. Perché ci sono modi di stare in piedi e altri modi di stare in piedi. Io ci ho messo 3 anni a imparare a stare in piedi come si deve, perché non sapevo neanche di avere le anche. Nessuno me ne aveva parlato. C'erano, ma non le sapevo usare. E per trovare sentieri neurali dei vari punti del tuo corpo che non conosci, è un dramma. Se vi va di farvi 4 risate, andate a casa e cercate di muovere la spina dorsale. Ci sono i muscoli, sono tutti lì. Il problema è che non sappiamo dove siano, perché nessuno ce l'ha detto. Quindi riuscire a trovare il modo per contrarre a volontà i muscoli che dovrebbero spingere la colonna dorsale è un casino. Quindi, come vedete, automatismo è un par de palle. Non è vero. Molti grandi praticanti dello yoga, per esempio, sono in grado di fare cose che sono assolutamente inimmaginabili, perché noi abbiamo deciso che ci sono dei sistemi nervosi e dei sistemi muscolari sui quali non abbiamo voce in capitolo, e quindi li lasciamo andare per conto loro. Ma con la corretta impostazione e col corretto esercizio saremmo in grado di... Potremmo controllare i movimenti dei muscoli che muovono l'intestino, potremmo controllare i movimenti del cuore... Potremmo controllarne tanti, ma il problema è che non lo facciamo perché tanto chi se ne frega, vanno in automatico. Okay. È anche accettabile come discorso per molti versi, però ci dovrebbe aprire delle prospettive su quanto del nostro corpo e del nostro modo di vita è un po' così, insomma, diciamo, non particolarmente intelligente, ecco, mettiamola così. Ad ogni modo, quindi, comunicazione non verbale che si articola in tutta una serie di strategie che sono la comunicazione paraverbale, la comunicazione non verbale, che poi a sua volta ha a che fare con la gestione dello spazio e la gestione del contatto, non semplicemente il discorso dello sguardo o del tono. Nel senso che abbiamo visto, portarsi più o meno vicino a qualcuno può essere positivo o negativo, perché troppo vicino implica dei meccanismi di rigetto. Toccarsi è importante? Dipende dalle culture. Noi in Italia siamo un campionario da questo punto di vista di possibilità, senza dover arrivare fino a Norvegia, dove secondo loro hanno 2,5 metri a testa, tanto per chiarirvi la questione, no? Perché sono pochi, quindi se sono un po' allargati. Ma noi andiamo dal sud al nord con delle differenze significative che, come vedete, sono differenze che già pregiudicano lo scambio ancora prima che questo cominci. Perché le culture del sud hanno un'abitudine al contatto, parli e tocchi l'altro, lo stringi, lo carezzi, gli dà le pacche. Al nord il contatto è qualcosa che viene dopo, se te lo permetto, se ritengo che sia il caso. Per cui se tu semplicemente vai da uno e fai buongiorno, quello già è incazzato, cioè non vi siete detti niente e già non vi capite. So se la cosa è chiara. Quindi l'idea che la comunicazione si riduca al messaggio vocale è una cazzata terrificante. E tutto questo ve l'ho fatto come preambolo, perché siccome adesso parliamo di socializzazione, socializzazione è un termine che i francesi definirebbero sputtanato nella lingua italiana, nel senso che noi siamo convinti di sapere cosa vuol dire socializzare. Nella fattispecie vuol dire andare in giro, fare cose e vedere gente, possibilmente con un bicchiere in mano. No. Ok? Quindi quando noi parliamo di socializzazione in sociologia diciamo un'altra cosa. Anche perché vi sarete probabilmente resi conto che quando uno dice, vabbè, socializzare vuol dire che mi insegnano a parlare con gli altri. Per parlare con l'altro, ma troppe cose devi aver imparato prima. Cioè il momento dello scambio dialogico è un momento che arriva dopo una montagna di altre informazioni. Devi sapere se puoi parlarci, devi sapere quando parlarci, devi sapere come costruirti nel momento in cui provi a parlare. Poi parli. Ma vi rendete conto che se tutte queste cose non le sai, è inutile che ci provi a parlare? Quello è il punto. E uno dei grandi problemi con i quali vi confrontate e ci confrontiamo un po' tutti è che siccome questo sapere riteniamo che sia automatico, non lo insegniamo. Ma quelli che dovrebbero insegnarlo non lo insegnano manco loro. Per cui di fatto si sta perdendo. Ecco perché gran parte dei nostri problemi hanno a che fare con le relazioni con gli altri. Perché non li capiamo più, perché non siamo in grado di capire da un modo di essere dell'altro se ci sta o non ci sta, tanto per farvi un esempio basico, o se posso fidarmene, o se ha piacere di parlare con me, o se sta meditando di fregarmi in qualche modo, tante informazioni che uno che invece è in grado di leggere le comunicazioni non verbali recepisce perfettamente e si regola, capite? Quindi c'è un grosso problema di socializzazione, laddove io interpreti la socializzazione come devo, come il processo che mi rende parte di un gruppo. Perché io per far parte di un gruppo devo sapere tantissime cose. Non è una tessera. Il gruppo ha la sua cultura. Abbiamo visto che se vogliamo ragionare sulle culture oggettive troppo c'è da sfumare, perché vabbè c'è la cultura italiana, ma poi abbiamo le culture regionali, poi abbiamo le culture comunali, spesso e volentieri abbiamo le culture di quartiere. In posti dove, cioè, per esempio qui a Narni ci sono i terzieri, i rioni di Siena, eccetera, eccetera, no? Quindi anche in quello che sembrerebbe un universo ormai gestibile ci sono ulteriori complicazioni. Allora, perché io riesca a far parte di quella frazione di mondo dove sono nato, devo sapere un sacco di cose. Queste cose implicano spesso e volentieri anche l'odio per altri. Il campanilismo in Italia non è casuale che sia così marcato come è. In effetti, perché tu impari a odiare qualcuno. Io non so quanti di voi siano del viterbese, ma dagli anni 70 vado in vacanza a Capodimonte sul lago di Bolsena. Ecco, Capodimonte e Marta, che sono 3 chilometri, si odiano, si detestano, con gli altri un po' meno, ma comunque non c'è simpatia, è raro, riesce a diventare simpatico con qualcuno che sta a un 35-40 km più in là, perché la troppa vicinanza evidentemente ha un qualche tipo di effetto nefasto, per cui c'è quello. E queste sono cose che tu apprendi crescendo. E te trovi che odi quelli del paese accanto, senza sapere perché, senza esserti posto il problema, perché comunque c'è sempre una ragione, anche se quando poi la vai a ricercare magari non la trovi più. Però comunque sono tutta una serie di tratti del tuo far parte di quel gruppo che ti vengono in qualche misura porti, trasmessi, tramandati. E questo processo è fondamentale, come evidentemente spero vi rendiate conto e come vedremo nella prossima frazione di lezione. Parlavamo del famoso processo di socializzazione. Il quale, come probabilmente avrete intuito, non è così ovvio e lineare come sembra, come può sembrare, perché non è la stessa cosa dell'educazione, tanto per dirne una. È qualcosa di diverso, che in un certo senso implica e include l'educazione, ma non è limitato ad essa. Ed è un po' un problema, perché non la gran parte di coloro che lo fanno come agenzie, come adesso vedremo, non sa di essere un'agenzia di socializzazione. Quindi può capitare che emerga qualche piccolo conflitto di ruolo, come vedremo a brevissimo. Nel senso che sono parecchi i soggetti che si occupano di questa trasmissione, di questo tramandare delle tradizioni, dei valori, delle abitudini, dei gesti, di tutte queste cose che abbiamo studiato finora. Allora, come vi dicevo, c'è un nome tecnico per definire coloro che sono implicati come parte agente nel processo di socializzazione, ed è agenzie di socializzazione. Perché ve lo dico con questo tono? Perché questa è una domanda che mi sbagliate sempre, anche se io la dico a lezione più volte, è un mistero che non riesco a superare. Mi rispondete cooperative di socializzazione, attori di socializzazione, tutta una serie di cose che non ho mai detto in vita mia, ma ho scritto perché non sapevo che altro metterci, dico tanto questa è una di quelle bonus, una catastrofe regolarmente, quindi vedete che potete fare al prossimo scritto, se riusciamo a chiarirla sta cosa sarebbe carino. Si chiamano agenzie di socializzazione. La principale, come presumo immaginerete, è la famiglia, ovviamente. E la famiglia è un tema abbastanza impegnativo di per sé, al di là di quanto pertiene appunto alla socializzazione. Il problema è che quando noi parliamo di famiglia, di norma la socializzazione non la contempliamo per niente. Per noi la famiglia è il luogo degli affetti, la famiglia è un'unità produttiva in certi sistemi, la famiglia è comunque un'unità di consumo, la famiglia è un ammortizzatore sociale, tutto quello che ci pare, ma la socializzazione mai. E questo è un gesto a dir poco suicida da parte di una cultura. Perché? Perché nel momento in cui io non faccio nessun tipo di azione a tutela, a salvaguardia e possibilmente a esplicitazione di questo compito della famiglia, non è detto che la famiglia continui a farlo. Soprattutto se la famiglia viene, come dire, carpita, colonizzata da altri sistemi di riferimento che in qualche misura interferiscono con questi che dovrebbero essere i suoi compiti istituzionali. Tanto per fare un esempio, il lavoro. Noi spesso e volentieri parliamo appunto del conflitto di lavoro perché uno o l'altro partner sta meno di quanto vorrebbe con l'altro partner, no? Perché deve andare a lavorare. Ma dimentichiamo che entrambi hanno delle difficoltà a stare con i figli. E il fatto dello stare con i figli non è semplicemente un problema psicologico che porterà tutti quelli famosi traumi e tutte le cose con le quali la psicologia d'accatto sguazza negli ultimi anni. Non è semplicemente un problema di effetti, ma è anche un problema di socializzazione. Paradossalmente, è chiaro che è uno di quei casi in cui è difficile scindere dove finisce l'affetto e dove comincia in qualche modo l'opera socializzante, però di fatto è quello che accade. Quella situazione tipica nella quale i genitori stavano molto con i figli o comunque altre persone di qualità, che potevano essere i nonni, gli zii, quello che volete, stava con i figli, era sia efficace da un punto di vista di equilibrio degli effetti e di equilibrio psicologico che di socializzazione. Togliendo l'una, non abbiamo tolto soltanto la parte degli effetti, abbiamo tolto anche la parte della socializzazione, perché di fatto le famiglie moderne hanno grosse difficoltà a giocare questo compito. E tra l'altro la famiglia, un po' come dovrebbe risultare ovvio se pensate a quello che abbiamo detto prima, è l'agenzia più importante, perché è quella che è presente nei famosi anni in cui il cervello del bambino è diversamente abile in senso positivo. Quindi una giusta, direi, vita familiare nei primi anni di vita sortisce una serie di benefici effetti. Rende il cervello più duttile, rende il cervello più aperto, fornisce tutte le dinamiche dell'attaccamento che ci dicono essere fondamentali e inoltre trasmette una serie di informazioni, di modi d'essere, di condivisioni valoriali che sarà difficile riuscire a replicare in seguito. Nel momento in cui noi impediamo ai genitori di essere presenti in questi anni, ci stiamo dando la zappa sui piedi, perché il processo di socializzazione non è soltanto un micro processo che interessa il singolo, che così riesce a inserirsi più facilmente all'interno della società, ma è evidentemente anche un macro processo. Perché? Perché rende tutti noi cittadini migliori, ci dà gli strumenti per interagire con successo con gli altri, ci permette di condividere con loro una serie di cose che possono essere i valori, le tradizioni, i fondamenti dello stare insieme, eccetera. Quindi evidentemente ha dei riflessi pubblici indiscutibili. Però noi abbiamo ridotto la famiglia a un'istituzione privata. Credo che ne dovremmo aver parlato, suppongo, di questo discorso, no? Il fatto che nelle culture tradizionali la famiglia non è semplicemente un qualcosa di privato, ma è anche l'unico modo per migliorare la propria condizione sociale. Quindi evidentemente sul patto di matrimonio pesano anche interessi che non sono semplicemente il ti voglio bene, mi vuoi tanto bene, che bello. Detto così, ci sono interessi dinastici, ci sono interessi economici, ci sono interessi strategici, c'è una montagna di cose. Pensate soltanto alle politiche dinastiche dell'aristocrazia europea dal 1000 al 1700 e vedrete che la famiglia era ben altro che due cuori in una capanna, come l'abbiamo ridotta noi, che per carità è tanto piacevole, ma non esaurisce la questione. Se voi andate a vedere oggi le statistiche dei demografi, se parlate con sociologi della famiglia, eccetera, eccetera, scoprirete che c'è un potente recupero delle dimensioni extra-affettive della famiglia. Se sentite telegiornali avrete sentito senz'altro che uno dei motivi per i quali l'Italia ha sopportato meglio la crisi è stata il supporto delle famiglie alle coppie giovani. O meglio, lo sfinimento dei risparmi di una vita da parte di intere generazioni, perché questo è fondamentalmente, no? Però è evidente che queste sono delle dinamiche che non hanno a che fare col rapporto d'affetto fra i due coniugi, chiamano in causa altro. La famiglia per noi è un ammortizzatore sociale centrale, talmente ovvio di nuovo da non essere quasi mai considerato, quindi non ci sono politiche per la famiglia, è molto difficile che questi ruoli vengano in qualche misura recepiti da istanze statali e supportati. Perché secondo noi tanto le famiglie sono in grado di gestire i piccoli, gestire i vecchi, gestire gli anziani, è quello che volete, sono in grado di aiutare i giovani a comprarsi casa, sono in grado di fare qualunque cosa queste famiglie, poveracce. Non si sa per quale strano motivo, ma di fatto l'idea generale è quella, finché poi anche le famiglie rimangono senza nessun tipo di fondamento economico, perché è quello che sta accadendo adesso. Quindi, come vedete, sulla famiglia ci sono una serie di difficoltà, una serie di equivoci piuttosto significativi. Cos'è la famiglia da un punto di vista sociologico? La famiglia è un gruppo primario. Gruppo primario vuol dire un gruppo nel quale prevalgono i rapporti primari, dei quali credo dovremmo aver parlato, se non sbaglio, no? Ecco. Quindi è il luogo, in qualche misura, appunto, dove si conserva per molti l'unica fiammella di primarietà che rimane nel sistema. Abbiamo visto che la metropoli è un sistema di secondarizzazione dei rapporti, no? Quindi nella nostra vita corrente noi testimoniamo e viviamo regolarmente uno squilibrio a favore di rapporti secondari. La grandissima parte dei nostri rapporti secondari è secondaria. La famiglia rimane di fatto l'unico bastione all'interno del quale questo non vale, o perlomeno non dovrebbe valere, per cui noi con il nostro coniuge, con il nostro compagno, abbiamo dei rapporti diversi da quelli che abbiamo col resto del mondo. Chiaramente, come vedete, il momento in cui però questo diventa unico, diventa centrale, diventa anche molto complicato da gestire. evidentemente, no? Perché di fatto la della famiglia diventa un po' una riserva indiana, e come forse saprete, nelle riserve indiane violenza, alcolismo, depressione, cioè tutta una serie di cose abbastanza significative. Perché? Perché qualunque cosa venga costretta e limitata in un solo ambito diventa anche patologica, rischia di diventare complicato da gestire il tutto. Tant'è vero che sappiamo anche che la famiglia è il luogo principe della violenza. Tutti facciamo dei grandissimi discorsi, dei grandissimi peana, però di fatto quando andiamo a vedere le statistiche ci accorgiamo che la grandissima parte della violenza accade in famiglia, che la grandissima parte degli aguzzini sono i familiari. Quindi, come vedete, ci sono una serie di, come dire, circoli viziosi che si incentrano su questo microuniverso, che sono estremamente interessanti e stimolanti da un punto di vista del nostro studio. Perché appunto la famiglia è il luogo della comunicazione non verbale, la famiglia è il luogo delle emozioni, la famiglia è il luogo dove puoi toglierti teoricamente le famose maschere delle quali abbiamo parlato più volte, no? Tutto questo è un po' troppo da chiedere a una semplice famiglia, soprattutto quando questa famiglia è una famiglia nucleare, come la nostra. Che vuol dire famiglia nucleare? Vuol dire padre, madre e uno o due figli, se siamo fortunati. Ed è una configurazione di famiglia nuova, inedita, perché fino a recentissimamente la famiglia era ben altra cosa. La famosa famiglia estesa, per non parlare della gens, come facevano direttamente i latini, no? Quindi si trattava di istituzioni molto più ampie, istituzioni già in larga misura pubbliche, dove convergevano schiavi, clienti, amici, parenti da diversi rami della questione. Nella famiglia ampia, nella famiglia estesa, c'erano sicuramente i genitori degli sposi, spesso e volentieri i fratelli e le sorelle degli sposi con le loro figlie, con i loro compagni, i loro figli. Quindi diventava evidentemente un piccolo villaggio questa famiglia, che era esattamente quello che serviva, se vi ricordate, all'economia agricola, no? L'economia agricola si reggeva spesso e volentieri su questi grandi nuclei familiari che erano in grado di gestire un territorio, badare a tutto quello che serviva, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui passiamo da un'economia agricola all'economia industriale, evidentemente questo non è più fattibile, perché abbiamo visto che gli spazi nelle metropoli non sono più tanto comodi da poter ospitare queste camionate di gente, e che comunque il sistema produttivo non ha bisogno di tutta questa gente che conviva e operi nello stesso tempo, nello stesso luogo, e quindi le famiglie diventano necessariamente più piccole. Ecco perché la famiglia nucleare è quello che succede quando ti trasferisci a fare l'operaio in città, fondamentalmente, e quindi devi limitare gli spazi, devi limitare le cose e via discorrendo, e devi limitare evidentemente anche la socializzazione, perché una cosa è avere le nuove leve che sono costantemente a contatto con la famiglia estesa, e quindi non solo con uno o due membri, ma con una ampia panoramica di chiavi interpretative di quello che sarà crescere, e non solo, ma sono anche costantemente immersi in un dialogo intergenerazionale, perché appunto ci sono gli zii, ci sono i nonni, ci sono i bisnonni, spesso e volentieri, e quindi si cresce con un senso di continuità, un senso di appartenenza ben diverso che non in una famiglia nucleare, dove se sei fortunato vedi uno dei due genitori, se sei fortunato, chiaramente, no? Quindi, come vedete, l'impostazione industriale è un'impostazione che già di per sé complica la vita della famiglia come agenzia di socializzazione. Il predominio del valore economico ulteriormente complica questo discorso. Perché? Perché appunto il valore economico si pone come chiave orientativa delle tue azioni, e quindi tu spendi la gran parte del tuo tempo e delle tue energie per qualcosa che abbia a che fare col lavoro, e sacrifichi quelli che sono i contatti familiari, sia con il partner che con la prole. E così facendo non sacrifichi, come vi dicevo, soltanto l'affetto, ma in qualche misura ottemperi male a quelle che sarebbero delle tue competenze. Tu dovresti essere in grado di far sì che tuo figlio cresca nel modo migliore possibile da un punto di vista della società, evidentemente. Quindi, come vedete, la famiglia è l'agenzia di socializzazione principale, ma è anche una di quelle che maggiormente soffre nell'ultimo turno di tempo, per una serie di scelte culturali, di stili di vita, eccetera, eccetera, che non hanno riconosciuto semplicemente il suo ruolo da questo punto di vista. Vi faccio presente che molte culture, anche del nord Europa, contemplano i congedi parentali sia per l'uomo che per la donna, laddove da noi ci è voluto parecchio prima di riuscire a entrare nell'ottica, no? Perché il padre non c'è bisogno che stia a casa, fondamentalmente. E non abbiamo strutture che permettano di facilitare i compiti, quindi abbiamo poche scuole primarie, abbiamo pochi asili nido, abbiamo pochi supporti, abbiamo pochi aiuti anche economici per chi vuole intraprendere certi percorsi, e quindi questa cosa ovviamente ci si sta in qualche misura ripercuotendo contro come un boomerang, perché chiaramente non vedere l'importanza delle nuove generazioni per una cultura è una scelta così perlomeno peculiare, ecco, mettiamola così. Ad ogni modo, quali altre agenzie di socializzazione prendiamo in considerazione comunque? E soprattutto ricordiamo una cosa, per quanto riguarda la famiglia e l'altra agenzia che stiamo per nominare, che è la scuola primaria, perché bisogna distinguere fra le agenzie a questo punto, sono quelle che in qualche misura giocano un ruolo più importante, più fondante per quella che sarà la socializzazione del singolo. Perché? Perché grazie a loro si opera anche quella che noi chiamiamo interiorizzazione dei valori. Perché, come vedremo, i valori sono un oggetto estremamente complesso con cui fare i conti, sono un oggetto prettamente contraddittoriale. Dovrei avervi già detto il termine in qualche lezione scorsa, ovvero sia un oggetto nel quale diverse dimensioni non coerenti convivono. Noi già nell'utilizzo del termine tradiamo questa cosa, no? I valori sono questi grandi ideali di riferimento, però la borsa valori è quella che ha a che fare con l'argenteria, i lingotti d'oro, le gemme, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo benissimo che valore è qualcosa di estremamente variato e multiforme. E vedremo anche quanto nel valore ci sia di razionale e di emotivo. Fare dei discorsi eccessivamente razionali sui valori in qualche misura li sterilizza, li rende inoperanti. I valori sono qualcos'altro e la trasmissione di questo qualcos'altro avviene prettamente in circoli primari, come possono essere la famiglia, il gruppo dei pari, come vedremo, o la scuola primaria. Quando queste trasmissioni sono carenti, ci sono grosse difficoltà poi nel mantenimento di un qualche genere di ordine sociale, no? Di quello che è uno dei nostri oggetti di interesse principali in quanto corso di investigazione e sicurezza. Quindi, come vedete, la socializzazione è un tema molto delicato da questo punto di vista. Non a caso, in Inghilterra, per esempio, dove saprete c'è stato il boom delle baby gang recentemente, no? Quindi gruppi di bambini armati fino ai denti, ovviamente molto pericolosi perché mancanti di tutta una serie di consapevolezze e di filtri. Cosa ha fatto il governo, che a volte ha delle idee intelligenti? Ha mandato operatori di socializzazione in giro per le case, a spiegare ai genitori come si faceva, a parlare con i bambini, a rialimentare il circuito appunto della costruzione dell'appartenenza attraverso questo processo così maltrattato nella gran parte dei casi. Quindi l'hanno capito perfettamente in Inghilterra, hanno reclutato delle nuove leve di insegnanti anche a scuola, prendendoli nei ruoli dell'industria, del cinema, della stampa e via discorrendo, ovviamente pagandoli, perché siamo qui, no? Quindi nessuno, perlomeno solo in Italia, continua a pensare che insegnare sia una cosa che facciamo per passione e basta. Ma se io per passione potessi pagare le bollette non avrei nessun problema, il problema è che purtroppo mi servono anche dei soldi, quindi dobbiamo farci pace con questa cosa. E di conseguenza ovviamente hanno potentemente rivalutato tutto l'apparato. Perché? Perché chiaramente, come abbiamo visto quando ragionavamo in termini di status, oggi come oggi, se tu vuoi far capire a tutti l'importanza di qualcosa, è valutarla economicamente, che ci piaccia o no, no? Non puoi pretendere che qualcuno abbia un certo prestigio sociale se tu lo paghi 4 soldi. E questo vale per le forze dell'ordine, vale per coloro che insegnano, vale per tutta una serie di figure centrali della nostra cultura che però purtroppo non si vedono riconosciute economicamente, laddove invece i manager, come abbiamo visto spesso e volentieri, i grandi dirigenti, i grand commis e tutti questi ruoli amministrativo-burocratici godono di prebende spettacolari. Come vedete, a prescindere dai tornaconti personali, una società costruita in questo modo sta dando delle chiare indicazioni su quali sono le cose rilevanti e quali no, che gli piaccia o meno. Poi possono dire quello che vogliono sull'importanza della scuola e della ricerca, ma se tu non investi in scuola e ricerca oggi, stai dicendo che non te ne frega un accidente. E ognuno poi si comporta di conseguenza, c'è poco da fare. Siamo molto, molto sensibili a questo discorso, Chiaro, non sto dicendo che mi piaccia, però purtroppo è così, quindi è inutile far finta di no, no? Naturalmente. Ora, quindi vi dicevo, la famiglia e la scuola primaria giocano un ruolo cruciale nei processi di interiorizzazione valoriale, di trasmissione di sostanza in qualche misura sociale al nuovo venuto. Perché scuola primaria e non scuola in generale? Perché, come probabilmente saprete, c'è una notevole differenza fra la primaria e la secondaria, anche a livello di corsi di studio, di strategie di preparazione professionale, eccetera, tant'è vero che noi a Perugia abbiamo uno dei pochi corsi in Italia di formazione primaria, no? Perché? Perché in qualche misura la maestra è un ruolo che non è quello del docente, come posso essere io o i vostri professori di filosofia del liceo, ma è non dico un alter ego, ma comunque un complemento del ruolo della madre e del padre. Cioè si tratta di agenzie di socializzazione estremamente specializzate, che non devono semplicemente insegnare a leggere e scrivere, ma devono in qualche misura, no, creare la percezione del legame con l'altro, l'equilibrio psicologico, la messa a punto di tutti i vari modi attraverso i quali noi comprendiamo la realtà man mano che cresciamo. Quindi sono quei momenti nella vita del singolo focali. Quindi c'è bisogno di qualcosa di diverso che non uno molto preparato in una qualche materia. Cioè non mandi un grammatico a fare il maestro o la maestra elementare, perché non serve solo quello, ma serve tutta un'altra serie di competenze, che siano psicologiche, relazionali, quello che volete. Però è importante appunto che la scuola primaria non sia semplicemente una versione semplificata delle altre. Quando passi alle medie, in Italia soprattutto, cambia la questione, no? Allora lì sono docenti di un altro genere e da lì in poi avrai a che fare con probabilmente agenzie di socializzazione secondaria. Però comunque la scuola nel suo complesso rimane un'agenzia di socializzazione centrale, sia nella primaria, secondaria e anche università. Tutti noi in qualche misura adempiamo anche a questo compito. E poi c'è il gruppo dei pari. O forse dovrei dire c'era il gruppo dei pari, perché il gruppo dei pari è una di quelle cose che ultimamente sta un tantino scomparendo, soprattutto in contesti metropolitani. Qual è il gruppo dei pari? Il gruppo dei pari è il gruppo degli amichetti, no? Mettiamola così, quelli, la banda del parco, tutte quelle cose che, oppure del cortile, quello che volete, insomma, suppongo che tutti noi più o meno ne abbiamo sentito parlare. Ed è, per le competenze relazionali di cui abbiamo parlato finora, la palestra tipo. Il gruppo dei pari è fondamentale perché noi si sappia come correlarci con gli altri. Perché? Perché si chiama gruppo dei pari? Quasi tutti la stessa età, dice il vostro collega. Anche la vostra collega avrebbe voluto. Ecco, questo è più centrale. L'età lascia un po' il tempo che trova. Se ci fate caso, noi non usiamo il termine pari per parlare della stessa età. No, noi il termine pari lo associamo normalmente a pari dignità, pari opportunità, ovvero sia su un piano di prestigio. Quando noi usiamo l'aggettivo pari, è chiaro che non parlo dei pari e dispari perché non è quello il punto, ma quando utilizzo l'aggettivo pari nella lingua corrente voglio trasmettere l'idea di uno stesso status. Usiamoli i concetti che abbiamo visto fino adesso. Quando io dico pari vuol dire che siamo nello stesso strato, abbiamo lo stesso prestigio sociale. E perché è così importante per un giovane, un piccolo, essere in un gruppo dei pari? Perché di fatto il piccolo altrimenti vive regolarmente situazioni estremamente gerarchizzate, o meglio, viveva situazioni estremamente gerarchizzate. Ma c'è un po' da discutere, perché non so se vi è capitato di vedere SOS Tata o cose del genere, insomma c'è un po' da prenderla con le molle la questione, però diciamo che a livello teorico il nuovo venuto è di solito l'ultima ruota del carro. Quindi in famiglia dovrebbe essere sottoposto al controllo e al potere di tutti quelli che ci sono, prima di lui. A scuola dovrebbe stare in ordine, zitto da una parte, a fare quello che gli viene detto, ripeto, teoricamente. E questo cosa comporta? Comporta una, in qualche modo, non dico atrofia, ma comunque uno scarso utilizzo delle proprie doti relazionali. Perché? Perché un contesto gerarchico ha tanti difetti, ma anche tanti pregi. Ovvero sia, un contesto gerarchico ti permette di farti sentire attraverso i canali formali richiesti. Cioè, se tu sei in classe, alzi la mano e ti devono dare la parola. Non c'è bisogno che tu sia particolarmente simpatico, brillante, intraprendente, sveglio, quello che ti pare. Tu basta che alzi la mano e hai titolo a parlare, perché la gerarchia, spesso e volentieri non lo consideriamo, ma funziona in entrambi i sensi. La gerarchia è fatta di aspettative formalizzate, per cui tu sei, hai dei doveri come inferiore, ma anche il superiore ha dei doveri nei tuoi confronti. Quindi se tu ti rivolgi al superiore negli opportuni modi, lui deve darti retta. Quindi in qualche misura ti dà uno strumento che tu potresti non avere in altri contesti. E infatti il gruppo dei pari questi strumenti non li ha. Il che non vuol dire che il gruppo dei pari non abbia una gerarchia, capiamoci. Il gruppo dei pari ce l'ha, è come una gerarchia, però è autoprodotta. Ovvero sia, all'interno del gruppo dei pari il ruolo che tu ricopri è dovuto alle tue doti o ai tuoi difetti, non è attribuito da qualcun altro. Mentre a scuola tu sei alunno, e quindi non è che hai deciso di essere alunno, ma t'hanno fatto alunno. Se tu sei il capo della gang dei piccoli, è perché te sei meritato quel ruolo in un modo o nell'altro, attraverso la violenza, attraverso il fascino, attraverso la forza fisica o quella mentale. Ad ogni modo, tu stai manifestando per la prima volta quella che tutti quanti vorremmo, no? Quindi questa benedetta capacità di leadership, e diventi capo del gruppo solo per quello. Come potrai essere i tanti ruoli che esistono all'interno dei gruppi amicali, quindi l'eminenza grigia, il gregario, il socio, il marginale, il reietto. Perché c'è anche questo da dire: noi abbiamo questo vizio di magnificare e ricoprire di melassa un po' tutto, ma se avete avuto delle esperienze di gruppi dei pari, sapete anche perfettamente che il gruppo dei pari può essere un inferno per tanta gente. No? Pensate oggi ai vari bullismi, cyberbullismi, eccetera eccetera, quelle sono manifestazioni patologiche per molti versi di questa stessa dinamica. Ma anche quando non c'erano i bulli, chiunque, io in primis, so benissimo di essere stato trattato male certe volte e di aver trattato malissimo in altre, anche perché i bambini sono feroci, c'è poco da ridere, insomma, in questione. Se te devono dire qualcosa, te la dicono senza nessun tipo di filtro, no? Come dicono che il re è nudo, te dicono pure che puzzi, che sei antipatico, che te devi andare, che non ti vogliono vedere, eccetera. E questo non è carino, come saprete spesso e volentieri, no? Però in qualche misura tempra, in qualche misura ti spinge a capire dov'è che non va bene, come potresti fare diversamente, quali altre strategie puoi utilizzare. Comunque è il primo modo di incontro con delle modalità che diventeranno le modalità correnti dopo, perché dopo non c'è più una gerarchia che ti permetta di parlare con qualcuno. Tu non è che vai per strada, alzi la mano e quello davanti a te dice sì, mi dica. Non funziona così, no? Quindi tu dovrai in qualche misura esserti fatto le ossa nel contatto con gli altri, che non è una cosa facile, come abbiamo detto. Nel momento in cui tu cominci a togliere il gruppo dei pari, perché di fatto il gruppo dei pari è uno di quelli che soffre di più oggi, tu stai in qualche misura orbando generazioni intere di una palestra di vita fondamentale. Perché appunto nel gruppo dei pari tu cominci a riconoscere i tuoi pregi e i tuoi difetti, puoi cominciare a darti una regolata su cosa dovresti migliorare, qual è la parte che non va, qual è quella che puoi potenziare con successo, come si comportano e regolano gli altri. Sono tutta una serie di cose che a noi interessano essenzialmente. Vi ricordo il giudizio di status, no? Perché diamo il giudizio di status? Per sapere come comportarci nei confronti degli altri. Ma in quel giudizio di status, oltre a tutte le cose che abbiamo detto, oggi possiamo aggiungere altro, possiamo aggiungere tutta la comunicazione non verbale. E noi diamo il giudizio di status sull'altro includendovi il suo portamento, il modo in cui atteggia il suo viso nei nostri confronti, la sincerità o meno delle espressioni che ci rivolge, tutta una serie di cose che sono fondamentali per sapere con chi abbiamo a che fare. No? Però sono cose che dovrebbero averci insegnato prima, dovrebbero averci trasmesso prima la famiglia, la scuola, la frequentazione di altri. Nel momento in cui io mi affaccio sul mondo a un'età ormai, non dico adulta, ma comunque, insomma, ben sviluppata, e non ho queste competenze, io l'altro non lo capisco. Non so se questa cosa è chiara. L'altro per me è un punto interrogativo, perché vedo che gli si muove la faccia, ma non so che significa. Perché non è un sapere cromosomico, non è un sapere innato, non è che ce l'abbiamo tutti.
Margarita Sottudani Disco!
Oh, meno male, va, questo mi solleva assai.
Margarita Zeppa Disco!
Benissimo, se ce lo lasci fuori, grazie. Come dicevamo, giusto appunto, ci sono dei problemi relazionali diffusi che uno poi si trova ad affrontare così direttamente, e avere un minimo di competenze aiuta, come dicevamo, no? Quindi il discorso della socializzazione e del gruppo dei pari è un discorso centrale. Perché il gruppo dei pari sta soffrendo parecchio? Uno, perché non abbiamo più spazi pubblici a misura di bambino, fondamentalmente, no? Abbiamo spazi pubblici a misura d'auto, a misura di cani, forse, ma comunque a misura di commercio, quindi pensate, non so, ai centri commerciali, pensate a tutta una serie di evenienze dove però non c'è quella vita che era la vita precedente, appunto la vita di cortile, la vita di comprensorio, la vita di strada anche, perché noi quando eravamo piccoli si poteva stare per strada con molta più facilità, senza rischiare di essere travolti, eccetera, eccetera. Se io ripenso che sotto casa mia tracciavamo le piste degli skateboard sulla strada che c'è perché non passava nessuno e quindi giocavamo regolarmente per ore, adesso se ci provassimo saremmo tutti quanti, come dire, ospitalizzati in un batter d'occhio perché c'è un traffico che non ci si crede, ecco, questo già è un punto. E poi comunque c'è il problema della fiducia, di cui parlavamo l'altra volta, no? Quindi i genitori hanno paura a lasciare i figli più o meno liberi di frequentarsi o di incontrare uomini neri assortiti di fuori. I bambini spesso e volentieri non vogliono interagire. Questo è un altro aspetto, uno pensa sempre che sia colpa soltanto dei grandi, no, è proprio la cultura che non funziona, perché hanno fatto una serie di ricerche dei miei colleghi per capire come mai una serie di bambini su cui si stavano concentrando preferisse stare a casa, e la risposta è stata: beh, fuori non ci sono le prese dell'elettricità e quindi non puoi attaccare la console, non puoi attaccare il coso, e che facciamo? Quindi abbiamo tanti amici virtuali. Ora, penso che sia piuttosto evidente che per quanto l'amico virtuale possa essere simpatico e vicino, non ha assolutamente niente a che fare con quello che vi ho appena detto. Perché? Perché ci sono 3.000 interfacce in mezzo, perché non sai chi è l'amico virtuale, perché non ti stai guadagnando niente attraverso le tue caratteristiche corporee, fisiche e relazionali, ma te lo stai guadagnando magari perché sei bravissimo a sparare in faccia agli zombie, per carità, va bene, però diciamo che non è proprio quel tipo di skill che ti servirà poi in futuro, no? Per entrare in rapporto con gli altri. Quindi stiamo spostando, di nuovo perché in larga misura non ce ne rendiamo conto, una serie di modelli di comportamento, una serie di possibilità di crescita concrete nel virtuale, perdendo, perché quello è un altro, se ci fate caso, un altro letto di Proust, evidentemente, no? Perdendo tutta una serie di dimensioni fondanti, che sono la scoperta della timidezza, per esempio, che sono i primi rossori, che sono il piacere o lo spiacere della vicinanza, che sono comunque segni importanti. Noi continuiamo a far finta che non contino e siamo stupidi più del dovuto, perché errare, saprete, errare humanum est, ma perseverare, qui ben oltre il diabolico siamo arrivati in quanto a stupidità. Vi faccio un esempio relazionale che potrebbe forse interessare un vostro collega un po' più grandicello. Allora, ultimamente c'è questo culto della costruzione dei gruppi. Voi andate in azienda e c'è team building a tutta birra perché si lavora meglio in gruppo. E questo è il classico modo attraverso il quale una cultura razionale non capisce un accidente di quello che accade. Perché cosa è successo fondamentalmente? Ci si è resi conto che certi gruppi lavorano meglio dei singoli che ne fanno parte. Però non è che si è considerato lo spessore emozionale del gruppo, ma si è considerato il fatto formale del fatto che erano in gruppo. Mentre quei gruppi che lavoravano bene perché? Perché quelli che ne fanno parte si erano scelti gli uni con gli altri. Si trovavano bene gli uni con gli altri e quindi si trovavano a lavorare con un altro clima. So se è chiaro, cioè io lavoro con lei non perché manno un posto di lavorarci, ma perché ci troviamo bene, ci capiamo senza bisogno di fare cose particolari, non abbiamo attriti, siamo simpatici gli uni agli altri, andiamo a berci una birra dopo. È ovvio che in un contesto del genere io lavoro meglio. Ma se lui prende uno, due, tre, quattro, voi siete in gruppo, su che basi? So se mi capite. Cioè formalmente è un gruppo, ma nella prassi non è un gruppo, perché quella primarietà che aveva costruito il gruppo non c'è. Tu non puoi imporre un gruppo dall'alto, il gruppo dovrebbe costruirsi dal basso, quello è il discorso. È una dinamica bottom up, non è una dinamica top down, perché se tu decidi a priori che quei quattro fanno gruppo perché hanno le competenze necessarie, non stai facendo altro che creare un ufficio ulteriore e lo chiami gruppo, perché non è quello il punto, capite? Quindi è ovvio che tutto questo spessore è fondamentale anche nella vita lavorativa, però la vita lavorativa non riesce a capirlo perché non ha più gli strumenti, ha il famoso letto di Proust di cui abbiamo parlato. Quindi la vita lavorativa funziona per ruoli, senza nessun contributo di emotivo. No. Saprete che nella gran parte delle grandi aziende o nelle multinazionali è proibito avere rapporti sentimentali con colleghi, è fortemente sconsigliato avere dei rapporti anche amicali con colleghi perché potrebbero essere una perturbazione, senza rendersi conto che togliendo tutta questa cosa restano cose che funzionano poco, spesso e volentieri. No? Rimane un panorama desolante e oltretutto crea anche grosse difficoltà per gli equilibri psicologici, per gli equilibri emotivi, per le capacità di trasmissione di valori ad altri e via discorrendo. No? Noi qualche anno fa avevamo un libro al corso di sociologia dell'organizzazione che si chiama L'uomo flessibile di Richard Sennett, che vi consiglio caldamente di leggere perché non è un libro difficile. È un librino piccolino dove ci sono tutta una serie di storie che Sennett ha incontrato facendo ricerca. E una di queste storie è perfettamente adeguata a parlarci del problema della socializzazione, perché parla di un padre e di un figlio che fanno due lavori diversi. Il padre è portiere in un grande condominio americano, il figlio invece è diventato un manager, ok? Però il figlio è stato allevato dal padre, quindi ha un set di valori piuttosto solido, un set di valori che porta con sé e a cui tiene, tutto sommato, pur essendo in parte in conflitto col padre, e ha delle grosse difficoltà a insegnarli ai figli. Perché dice, come faccio io a insegnare un valore se poi non lo metto in pratica? Come faccio a insegnare certi valori come la solidarietà, l'onore, l'importanza di mantenere la parola data, quando loro poi mi vedono al lavoro e sono un altro che non risponde a quei valori e ragiona secondo altri criteri? E questo è un problema serio, perché, come vedete, il valore non lo trasmetti a parole. Quello è il punto. Cioè, parlare del valore, lascia il tempo che trova, il valore in qualche modo lo devi incarnare perché diventi un valore efficace, perché l'altro ne tragga le conclusioni e gli orientamenti che sono richiesti da lui, no? Tu devi testimoniarlo il valore, e questo non ha a che fare soltanto con la religione, anche se i termini possono sembrare pertinenti per quell'ambito, e poi abbiamo visto che la religione ha tante facce diverse, quindi tutto sommato, per carità, probabilmente. Quindi il valore in qualche misura tu devi poterlo vivere. Se vivi in una società che non ti permette di vivere quei valori, dopodiché il lamentarsi perché i valori scompaiono è di maniera, è di facciata, è nel comportamento che muoiono i valori, no? Come vi dicevo l'altra volta, chi c'era giovedì pomeriggio, se io scindo radicalmente l'etica dal business e dopodiché me lamento perché non c'è più l'etica, ho dei problemi, no? Nella migliore delle ipotesi sono schizofrenico, se non un perfetto imbecille, insomma, ecco. Quindi quello è il punto. Tu non puoi raccontare a qualcuno che devi essere giusto, che deve essere corretto verso gli altri, e poi nella tua vita invece essere uno squalo che coglie ogni occasione possibile e immaginabile per fare le scarpe agli altri, perché c'è qualcosa che non va, sia per te che per quello che dovrebbe in qualche modo recepire il tuo insegnamento. Quindi, come vedete, molte dinamiche della vita contemporanea sono disfunzionali rispetto al problema della socializzazione. La famiglia è messa praticamente nell'impossibilità di operare. Il gruppo dei pari, per motivi assortiti, va scomparendo. La scuola primaria in qualche misura regge, ma lì abbiamo, come vi dicevo, dei problemi di prestigio, nel senso che, come saprete, avrete letto probabilmente o forse anche vissuto, mentre quando eravamo piccoli noi i genitori erano regolarmente dalla parte del maestro, che pure sbagliava, ma non era quello il problema, perché era un problema di ruolo e lo capivano perfettamente. Noi questa cosa l'abbiamo persa, perché i genitori sono normalmente dalla parte dei figli, alla faccia dei ruoli, e lì comincia già il casino della questione, no? Perché lì non è tuo figlio, ma è un alunno. Se si comporta male, da alunno dovrebbe essere perseguito, a prescindere dal tuo figlio. Quindi, come vedete, i conflitti di ruolo non sono cosa strana, capitano ricorrentemente. Nel momento in cui noi non sappiamo più distinguere ciò che devi fare in quanto un ruolo e ciò che devi fare in quanto un altro, succede un mezzo casino, che è quello che sta accadendo oggi. E quindi la scuola primaria, a meno di casi fortunati e di buone situazioni, ha delle difficoltà anche lei. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di operatori che non riescono a fare quello che dovrebbero. Il che, ovviamente, se ci pensate, visto il tipo di trasmissione centrale in quella fascia, in quel momento, in quell'ambito di trasmissione, diventa un casino infernale dopo. Perché? Perché tu, non sapendo che dovresti insegnare quelle cose, Se non te l'hanno trasmette, non le trasmetti, semplicemente. Quindi la cultura implicita da questo punto di vista comincia a sfaldarsi. Capite? Non c'è un recupero, perché siccome nessuno è al corrente del fatto che si sarebbe dovuta insegnare quella cosa e quella è sempre andata in automatico, tu dai per scontato che stia andando in automatico. E a un certo punto ti trovi, come credo di avervi detto qualche tempo fa, in pieno analfabetismo emozionale, ovvero sia con gente che non è più in grado di riconoscere le sue emozioni. Che quello è un altro aspetto della questione. Tutti noi siamo più o meno, come dire, convinti di essere in grado di definire tutto ciò che noi proviamo. Mi auguro che sia vero, ma se questo accade, accade perché c'è stato qualcuno che ci ha permesso di capirlo in prima battuta, qualcuno di cui abbiamo visto certe espressioni e poi abbiamo empaticamente ricostruito il tipo di percezione che c'era all'interno, tutta una serie di esperienze di vita significative. Se questo non è accaduto, come faccio io a sapere quando sto provando ansia e quando sto provando aspettativa? Quando sto provando una sensazione positiva e quando è negativa, quando quelle farfalle nello stomaco sono di gioia e quando invece sono di paura. Non è così ovvio. Non so se è chiara questa cosa. Anche questo rientra nella cultura. Le emozioni non sono evidenti. Provarle è probabilmente universale. Riconoscerle e denominarle, no. A seconda delle culture ci sono dei pregi, dei difetti, dei cose che vanno evitate, cose che vanno fatte, eccetera, eccetera, eccetera. Pensate a molte culture che non usano il no e a noi creano dei problemi infiniti perché il no è sgarbato, per cui se te devono dire no, te dicono sì ma, e quindi tu dovresti sapere che in quel momento ti sta dicendo di fatto no, ma non è in grado di dirtelo, ma tu invece senti sì ma e quindi cominci a pensare come fare a risolvere la questione. E lì non ci capiamo, evidentemente, ma è soltanto uno degli esempi, no? Ma pensate alle modalità dei lutti, pensate ai colori dei lutti, pensate a tutto quello che ha a che fare con queste parti centrali della nostra vita e in ogni cultura queste cose cambiano. Per cui se una cultura non si interessa della trasmissione di questi contenuti si perdono, perché non sono innati. Noi continuiamo con l'equivoco, capite? Ed è un equivoco catastrofico perché è comodo, sarebbe comodo se fossero innati, perché appunto non se ne dovrebbe occupare nessuno. E invece no, noi abbiamo però cosa? Un sistema di educazione che si è concentrato sulle cose razionali. Tutto quello che è emotivo nella nostra cultura è sotto scacco, è stigmatizzato, come vedrete, come avrete forse cominciato a vedere in Moran, come vedrete nei capitoli del mio libro, eccetera, eccetera. Noi abbiamo una insana opposizione verso tutto ciò che ci caratterizza come esseri umani, quindi l'emotivo, l'immaginale, l'istintuale, tutte cose che in qualche misura abbiamo sacrificato alla razionalità. Però la razionalità da sola non crea niente. La razionalità è fredda, capite? Non porta valori. La razionalità, come credo di avervi già detto, è fondamentalmente una prostituta. La razionalità può dimostrare qualsiasi cosa e potendo dimostrare qualsiasi cosa ovviamente non rende migliore nulla. È tutto più o meno uguale, è tutto dimostrabile, è tutto sostenibile, ok? Ma il valore che dovrebbe essere quello della presa di posizione di Weber, di cui abbiamo parlato l'ultima lezione, non c'è. Allora, capite come mai ci troviamo spesso e volentieri a mal partito nei comportamenti anche quotidiani? Come mai non sappiamo prendere decisioni? Come mai non sappiamo fare scelte? Come mai non siamo in grado di convincere altri che il nostro punto di vista può essere condiviso, tante cose che si fondano su un sapere che non c'è più, perché la trasmissione della socializzazione non è più capace di trasmetterlo, perché si è sempre giocato su un livello non detto per il quale sarebbe successo automaticamente, perché tanto comunque c'erano le condizioni adatte, ma queste condizioni sono scomparse, quindi noi ci troviamo appunto regolarmente in casi di analfabetismo emozionale, che possono andare da casi più o meno fortunati nei quali non si sanno riconoscere due o tre emozioni particolarmente simili, a casi nei quali si scambia tutto per un'emozione sola, come credo di avervi detto, no? Si sta dimostrando da molti studi che l'obesità è un problema di emozioni, ovvero sia chi è obeso spesso e volentieri riconosce solo l'emozione fame, quindi qualunque cosa prova mangia, per cercare di, come dire, integrare questa cosa. E chiaramente questo porta poi ai 250 kg e buonanotte. Ma allo stesso modo anche il bullismo spesso e volentieri è un problema di incapacità relazionale ed emotiva, nel senso che il bullo si sente costantemente sfidato, si sente costantemente maltrattato e reagisce. Quindi non è manco a dire che dice, sai, il bullo almeno è contento, no, perché sta male anche lui, perché il bullo magari amerebbe poter parlare con qualcuno senza doverlo percuotere, però qualunque cosa gli accada, chiunque lo guardi, lui lo interpreta esclusivamente e soltanto come sfida, come provocazione, e si comporta di conseguenza. Siamo molto più complicati di quanto non sembri, ragazzi, purtroppo. E quindi, siccome in tutta questa complicazione abbiamo creato invece degli strumenti che abbiamo semplificato al massimo per fare le cose, paghiamo pegno. Quindi il letto di Procuste, nella fattispecie, taglia tutta questa serie di competenze, che erano competenze talmente diffuse e talmente ovvie per la gran parte di noi, da non essere mai entrate manco lontanamente nel pacchetto delle cose che andavano insegnate. Non è quindi un caso che voi abbiate il testo di Morin. Perché il testo di Morin, vi ricordo, recita 7 saperi per l'educazione del futuro. Ovvero sia, nella nuova situazione noi dobbiamo cominciarci a chiedere cosa insegnare. Perché non è più così chiaro, non sono più quei bei contenuti che erano tutti quanti precisini, no? Con le cose, storia, geografia, matematica, italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ci stanno sfuggendo tutta una serie di altre cose, di altre competenze che non sono mai state messe a tema, ma che sono fondamentali e che nessun altro sta più insegnando. Capite? Quindi, quando Morin scrive quei sette capitoli sull'identità umana, sull'identità terrestre, sulla necessità della comprensione dell'incertezza, non sta facendo altro che restituire delle basi che a lungo sono state delle basi ovvie nella nostra cultura, ma non lo sono più. Sta andando a monte del sapere normale, anche perché, come abbiamo detto più volte, il sapere normale oggi, per quanto riguarda i suoi contenuti, è liberamente disponibile, basta saper navigare. Ma quel sapere, senza i quadri interpretativi, senza i valori che lo ordinino, senza le curiosità pertinenti o meno, è un sapere inutile. Sta là, tu lo leggi, ma non ti cambia nulla, perché sapere è qualcos'altro. Capite? Sapere è mettere in rapporto quella cultura oggettiva con quanto è importante per te, con la tua soggettività, con le tue esigenze, con ciò che ritieni importante. Se tu non sei in grado di stabilire cosa è importante, giri a vuoto. Questo è il punto, capite? Quindi questa è una delle chiavi centrali con le quali bisogna confrontarsi con quel libro. Volendo fare il famoso abstract del quale abbiamo parlato qualche tempo fa, il testo di Morin è questo, è una proposta alternativa di pedagogia ed educazione. Ovvero sia ci dice, guardate, noi perché si possa andare avanti dobbiamo spiegare ai giovani queste cose, che altrimenti non si capiscono. E chiaramente il problema dell'ambiente è un problema centrale da questo punto di vista, perché è uno di quelli che pagano evidentemente il prezzo più marcato a questa serie di cose che non ci raccontiamo più, ovviamente. Che ora è, scusate? Ok, altri 5 minuti di break. Dunque, finiamo un attimo questa panoramica di agenzie di socializzazione, così ci liberiamo dell'argomento, perlomeno nella parte manualistica. Allora, ne manca una fondamentalmente di agenzia di socializzazione, che è il lavoro. Anzi, diciamo che nella teoria della socializzazione precedente a quella odierna, quella corrente, il problema del lavoro era, diciamo, il ruolo del lavoro era assolutamente centrale, nel senso che si pensava che la socializzazione avvenisse in due fasi distinte, una delle quali, diciamo, i primi 5 anni di vita, e la seconda invece pertinente all'ingresso nel mondo del lavoro. Quindi diciamo che i teorici fino agli anni 70 ritenevano appunto che esistesse la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. Come vedete, l'originalità non è il forte dei sociologi. Abbiamo trovato sta coppia di aggettivi e abbiamo risolto quasi la gran parte della questione. Ora, il modo di pensare al discorso è un po' diverso. Ma quello che è interessante è cercare di accorgersi di quanto il contesto storico-sociale influenzi poi le teorie che vi vengono formulate. Com'è possibile che noi oggi, continuiamo a poter a pensare che si possa essere socializzati in fasi così ben distinte, così ben separate, e soprattutto cosa accadrebbe nel mezzo. Cioè, che fai? Fino a 6 anni ti socializza, ma poi smette, improvvisamente chiunque smette di socializzarti, dopodiché quando arrivi al lavoro, 6 mesi, 1 anno, e sei socializzato anche lì. Com'è possibile pensare che una cosa del genere effettivamente possa avvenire? È possibile a seconda dei tassi di mutamento della società nella quale vivi. Quello che a noi dice la teoria tradizionale, che è questa delle due fasi, è che è stata concepita in un mondo tranquillo, che uno potrebbe anzi quasi un minimo rimpiangere, dove si potevano fare le cose con calma perché tanto non cambiavano. Cioè, figuratevi uno che viene socializzato al lavoro, in 6 mesi sa tutto quello che gli servirà fino alla pensione. Che lavoro fai? I lavori fissi dei bei tempi, no? Non so se vi ho raccontato, se avete fatto caso. Qua, fino a qualche tempo fa, voi andavate alla posta e alla posta c'era ancora la squadra e il vasetto di coccolina. E a me facevano una tenerezza. Dico, guarda, questi ancora si comportano come nell'Ottocento. Qui abbiamo i computer, eppure loro hanno la colla, strappano il foglio di carta, lo incollano. È bellissimo. Allora quello dici, capisci? Questo, una volta che gli hanno insegnato sulla colla e la squadra 40 anni fa, oggi è uguale, non ha cambiato una virgola, perché era così l'idea. Capite? Cioè è una teoria che si confronta con un mondo dove i cambiamenti sono lenti. Per cui tu entri in banca oggi e fra 40 anni farai le stesse cose che fai oggi. Per cui te le dico adesso e se siamo capiti. Fine. È ovvio che in un mondo come il nostro, nel quale non solo te cambia il mestiere sotto i piedi, ma cambi di mestiere continuamente, spesso e volentieri i mestieri che facevi non ci sono proprio più, pensare che tu possa essere socializzato al lavoro in 6 mesi è comico, nella migliore delle ipotesi. È divertente. E poi oltretutto implica anche un giudizio sul resto del mondo, sulla cultura nella quale vivi. No, l'idea che tu possa essere socializzato in 6 anni a tutto quello che ti serve è anche lì relativo a una società dove i cambiamenti sono molto lenti, no? Dove quello che ti ho insegnato in questi primi 6 anni varrà ad libitum. Noi oggi non viviamo più in un mondo del genere e quindi abbiamo cambiato le nostre teorie, evidentemente. Abbiamo cambiato piuttosto radicalmente le nostre teorie ed oggi parliamo di socializzazione perpetua o socializzazione continua. Che vuol dire? Vuol dire che noi di fatto siamo costantemente in fieri. Noi siamo costantemente sottoposti all'influenza reciproca a questo punto, che ci modella a seconda degli ambiti, a seconda delle necessità, a seconda dei cambiamenti che sono in atto nel mondo all'interno del quale viviamo. E come vedete, quindi, diventa molto più un discorso di responsabilità di prima. Perché paradossalmente, perché noi comprendiamo il discorso della socializzazione bene, dobbiamo cambiare l'ottica, dobbiamo cambiare la dinamica delle cose. Cioè non siamo più semplicemente socializzati. Cioè nel racconto corrente della socializzazione c'è questa idea del giovane, del nuovo venuto, su cui a diverso titolo si affollano un po' di soggetti e lo creano in qualche misura come vorrebbero che fosse, no? Ma se la socializzazione è perpetua, a un certo punto questo nuovo venuto diventa anche lui un'agenzia di socializzazione. Non so se sta cosa è chiara. Cioè dobbiamo modificare questo vettore unidirezionale col quale abbiamo ragionato fino ad oggi, per cui gli altri ti risocializzano e finisce lì. Quello poteva andare bene se c'erano queste due fasi secche, no? Perché fino a 6 anni che vuoi fare, a parte che è discutibile, ma comunque accettiamolo pure. Oppure in quei famosi 6 mesi quanto puoi essere in grado di dire cose sensate. Ma se noi siamo sempre e perennemente in fieri, siamo sempre e perennemente in socializzazione, anche noi stiamo socializzando gli altri. Non so se questa cosa è chiara. Ecco perché diventa un problema fondamentalmente di responsabilità. Perché in un mondo come quello di oggi, che è così connesso, che è così condiviso, dove le cose cambiano con questo ritmo, tutte le nostre scelte non sono più semplicemente private. Dice, sai, faccio una cosa o non faccio una cosa, rimane qui. No, perché il tuo fare o non fare, tu comunque lo condividi su Facebook, tu comunque lo applichi nella tua vita normale, lo applichi nei confronti degli altri. Quindi tu in qualche modo stai diventando una possibilità d'esempio. non sei quello che non conta nulla. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, nel momento in cui io riconosco l'esistenza di una socializzazione perpetua, io ne faccio parte, qualunque cosa faccia. Poi certe professioni evidentemente lo saranno più di altre, ma pensate quanto, per esempio, le forze dell'ordine possano essere considerate oggi agenzie di socializzazione. Quanto le forze armate, quanto gli sportivi, tanto per uscire un attimo da quest'aula. No? Nel momento in cui noi abbiamo a che fare con gli altri, siamo istanze di socializzazione, che ci piaccia o no. Capite? Perché è in quel momento che noi testimoniamo dei nostri valori, di nuovo, che ci piaccia o no. È in quel momento che noi stiamo dando agli altri una possibile chiave interpretativa della realtà. E spesso e volentieri, se noi abbiamo un prestigio professionale, questa cosa aumenta, perché bene o male, come si è detto, l'uniforme comporta dei diritti e dei doveri, no? L'essere in uniforme, se fossimo in un mondo normale, avrebbe una serie di, come dire, costrizioni di ruolo. Certe cose si fanno, certe cose non si fanno. Si è sempre ragionato così, oggi un po' meno, però è il caso che le recuperiamo queste cose, capite? Il ricoprire un certo ruolo col suo prestigio sociale, con lo status che porta con sé, porta anche altre cose, porta la capacità di influenzare gli altri, porta la capacità di magnificare o meno degli stili di vita, dei comportamenti, dei valori, di far sì che gli altri comincino a riflettere in proposito, porta tante cose. E se noi non siamo assolutamente consapevoli di tutto questo, saremo dei pessimi, delle pessime agenzie di socializzazione. Saremo quelli che continuano a essere socializzati senza far mai niente in proposito, saranno quelli che non saranno mai in grado di dire qualcosa di diverso, di fare qualcosa di diverso, eccetera. Però è evidente che nel momento in cui io rinuncio a questi steccati così consolatori come appunto 6 anni, 6 mesi, fasi, eccetera, eccetera, e riconosco che il mio vivere non è altro che un socializzarmi costante, ci sono un sacco di cose che entrano in ballo. Entrano in ballo, per esempio, i miei desideri, le mie scelte, no? Quei famosi status acquisiti di cui abbiamo parlato. Allora io andrò a fare qualcosa che mi interessa, dove mi socializzeranno, ma l'avrò scelto io di andarci. Quindi, come vedete, non è semplicemente un se A allora B che ci piace tanto, ma è quello che Zimmer chiamava Wechselwirkung, è una azione reciproca. Allora, io vengo qui, voi siete venuti qui, ma voi avete fatto una scelta venendo qui. Quindi sì, in qualche misura sarete socializzati, ma socializzerete anche, e non soltanto me, ma socializzerete anche i vostri vicini, i vostri colleghi, quelli che saranno con voi, quelli che vi chiederanno conto di delle vostre affermazioni, che vi stigmatizzeranno o vi sceglieranno come punto di riferimento. Tutte queste dinamiche diventano delle dinamiche fondamentali per l'evoluzione del soggetto. E se io non le ho presenti, se non ne sono consapevole, perdo sempre regolarmente un sacco di occasioni. E sono un peggior cittadino di quanto non potrei essere, che è uno dei punti sui quali sarebbe opportuno riflettere, no? Chiaramente, come vedete, questo pone qualche grossa difficoltà al campo lavorativo, come abbiamo detto. Se è vero che si prevede che ognuno di noi ricopra 5, 4 o 5 professioni nell'arco della sua vita, è evidente che anche a voler parcellizzare io dovrei considerare 4 o 5 fasi nelle quali vengo risocializzato. Perché è chiaro che ogni professione ha un suo set di obblighi, richieste, usanze, costumi, abilità, eccetera, 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 che la rendono anche degna di essere praticata, no? Evidentemente. E questo fa un po' a cazzotti col numero, no? Quantitativamente è problematico, perché quanto posso imparare di una professione in modo serio se ogni 6 mesi la cambio? È chiaro che io sto riducendo di nuovo, riduco la professione a una serie di poche cose, pochi punti superficiali, una volta appresi i quali non ho più interesse a proseguire, perché tanto che vorrà dir mai, come vi dicevo l'altra volta. Tra l'altro, la faccenda dei panettieri greci è sempre nel libro di Sennett di cui vi parlavo prima, per cui è particolarmente interessante da leggere. E un panettiere che non vuole imparare a fare il pane è impressionante. se ci pensate. È impressionante, perché noi siamo abituati a, come dire, considerare il panettiere come un artigiano fondamentalmente, come qualcuno che, no, riesce a ricoprire un ruolo attraverso delle competenze che sono anche pratiche, che sono anche perfezionabili costantemente, che può diventare sempre meglio nel fare il pane. Allora, un panettiere che non vuole imparare, che tipo di panettiere è? Che tipo di soddisfazione può trarre da un lavoro? E questo è il punto sul quale dovreste riflettere. Cioè, come vedete, questo tipo di impostazione, che per certi versi potrebbe essere, come dire, accettata, perché beh, tanto che vuoi, che sia, nel momento in cui cominci a vedere i costi umani che comporta, diventa complicato sottoscriverla senza critiche. Tant'è vero che, visto che noi siamo in Italia, non so se ve l'ho detto, ma il libro di Sennett in questione, in Italia si chiama L'uomo flessibile, ma in inglese si chiama The Corrosion of Character, vuol dire la corrosione del carattere, che è un titolo un po' diverso. Non so se sentite, c'è una certa differenza, diciamo che è critico, The Corrosion of Character. L'uomo flessibile invece no, perché noi siamo amici di tutti, non vogliamo questa sensazione che uno possa non essere d'accordo. Quindi abbiamo fatto sta melassa anche a livello di titolo, però il libro è un libro tosto, perché pone delle domande, come un altro libro di Gallino che, essendo scritto in italiano, se poteva annacquare più di tanto, si chiama I costi umani della flessibilità. Perché non possiamo ragionare, credo che sia piuttosto evidente ormai, che non possiamo ragionare solo su un livello, perché le cose che noi facciamo non valgono solo su un livello, tu non lavori solo lì, lavori in tutta la tua esistenza. Allora, se questa cosa che ti stanno vendendo è cara su tanti piani, si potrebbe perfino discutere se non sia sbagliata, potrebbe venirci in mente. Allora è normale che io debba lavorare, fare 4-5 lavori durante tutta la mia vita, lavori i quali non mi daranno mai soddisfazione ai livelli più importanti, i livelli della costruzione del senso della mia vita, perché saranno tutti lavori fatti a scappavia, perché tanto fra 6 mesi vado a consegnare le pizze, fra 6 mesi poi metto a posto i pacchi dentro i magazzini e fra altri 6 mesi guido il taxi. Perché devo imparare a essere un buon tassista, un buon magazziniere, un buon panettiere? Faccio il panettiere. Ma fare il panettiere in quest'ottica vuol dire semplicemente arrivare alla fine del mese e portare a casa lo stipendio. Dal mio punto di vista di ulteriori necessità, perché io sono ulteriore, non mi serve a niente. E vi garantisco che fare un lavoro che non piace è micidiale, perché il tempo dura n.000 volte di più. Queste sono quelle cose che no, non consideriamo quasi mai, perché vabbè, il tempo è questo, sì. Ma se tu chiedi che ora è ogni 20 secondi, te stai rompendo le palle, non so se ti è mai successo. Ecco. Allora, se tu vivi chiedendo che ora è ogni 20 secondi, c'è qualcosa che non va. Perché il tempo è anche lui una convenzione, spesso e volentieri. Questa cosa continuiamo a perderla di vista perché abbiamo gli orologi e siamo tutti contenti e convinti che questi benedetti atomi scattino. No, ma non è vero. Noi sappiamo benissimo che ci sono dei giorni in cui le ore durano un batter d'occhio e ci sono dei pomeriggi in cui un'ora sembra durare 6 mesi. Come mai? Vabbè, sono cose soggettive. Ho capito. Perché dobbiamo sempre svilirle le cose soggettive? In nome di cosa? In nome di una pretesa all'universalità che ha rotto fondamentalmente le palle. Questo ve lo posso dire io, così non stiamo a interrogarci in proposito. Però ci siamo costruiti un mondo, ripeto, che è veramente insopportabile. E in questo mondo accadono cose che sono, secondo me, criticabili. Una di queste cose criticabili ha a che fare col lavoro, e siccome ci andrete e dovrete misurarvici, questo, come dire, mi auguro soprattutto che dobbiate misurarvici, è opportuno che abbiate le idee un attimo più chiare in proposito. Non sta scritto da nessuna parte che debba andare come sta andando. Da nessuna parte. Non c'è nessun fondamento scientifico, l'economia non è una scienza, che ne dicano con tutti i numeretti che utilizzano, ma è tutta una serie di grossi equivoci che abbiamo messo in campo da 300 anni a sta parte e che sarebbe opportuno cominciare a recuperare e riportare un attimino sulla terra, perché poi è qui che stiamo noi, nella gran parte dei casi. Domande? C'è un'ultima cosa che vi comincio ad accennare, ovvero sia le agenzie vicarie di socializzazione. Ovvero sia, come facciamo a risolvere tutti i problemi dei quali abbiamo appena parlato? Se la famiglia è quella che è, e quindi non c'è nessuno che possa stare col bambino, chi è che sta col bambino e lo tiene cheto finché, in modo che non si faccia male, non combini casini, eccetera, eccetera, eccetera? Lo saprete, suppongo. Eh? La tata sarebbe comodo, costa la tata. Non ci sono i nonni, ragazzi. C'è la televisione. Che ci piaccia o non ci piaccia, la televisione è un'agenzia di socializzazione. Oggi anche internet, evidentemente. Quindi diciamo una serie di canali che sono ancora più complicati, se vogliamo, che ci creano ulteriori squinternamenti negli equilibri. Perché? Allora, vediamo un attimo la televisione. Ovviamente la televisione, per carità, dicono tutti i miei colleghi che se ne occupano, che è un eccellente strumento di socializzazione, purché vista insieme a un adulto. Perché? Perché l'adulto è quello che ti fornisce i filtri interpretativi che tu da bambino non hai, perché questo è il punto centrale. Cioè, noi, fino a una certa età, piuttosto avanzata, non abbiamo terminato l'evoluzione cerebrale. Uno dei problemi per i quali gli adolescenti spesso e volentieri sono così tanto insopportabili è che hanno delle carenze a livello cerebrale, quindi mancano una serie di snodi che creano disagi, squilibri, momenti di superomismo e compagnia cantante abbastanza faticosi. Ora, il bambino manca molto di più, evidentemente, no? Ha delle parecchie difficoltà a distinguere tra nella realtà cosa è vero e cosa no, ha delle difficoltà di giudizio perché, ringraziando Dio, non gli abbiamo ancora dato tutta una serie di strumenti che poi saranno al limite anche devastanti, ma comunque sono comunque utili, e quindi ha bisogno di qualcuno che dica sì, questo non si fa, questo può essere una buona idea, questo se magari non ti rivasi in testa la gente passa che passa sotto la finestra non è una cattiva idea, e via discorrendo. Quindi così è un'ottima cosa. Lasciato da solo davanti alla televisione, il bambino, poveraccio, non ha i criteri né gli strumenti adeguati per poter interpretare la comunicazione che riceve. Un po' perché, come vi ho detto, manca di tutta una serie di competenze, un po' perché la televisione, oltretutto, è uno strumento ingannevole. Avrete notato, immagino, o meglio, forse non l'avete notato, adesso ve lo faccio notare, ma le trasmissioni televisive, ovviamente, quelle correnti, le più frequenti, sono mirate a settori di mercato abbastanza ampi, no? E devono, oltretutto, rendersi fruibili da tutta la gradazione delle competenze del settore di mercato stesso. Che vuol dire? Vuol dire che non possono essere troppo raffinati, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione non verbale, perché probabilmente qualcuno potrebbe non capire le finezze. Allora che succede? Che se voi andate a guardare la televisione, trovate sempre le stesse espressioni. Quando uno sorride, sorride così. Quando uno è interdetto così. Cioè, stiamo sempre regolarmente a fondo scala, perché tu devi fare in modo che anche il più tutero dei tuoi telespettatori capisca che sei interdetto. È chiaro che se tu non hai un confronto con altri che non la televisione, il tuo parco emozioni e il tuo parco espressioni consta di 5 cose. E fai sempre quelle. Voi prendete un pomeriggio di amici, non so quanti di voi abbiano il coraggio di farlo, io intanto lo faccio, e guardate i primi piani sul pubblico. È impressionante. Ho sempre le stesse espressioni. Cioè, quello che vi fa pensare ad essere intenso che è così. Per mezz'ora. Tu a un certo punto vorresti andare lì e fare, oh, ci sei, oppure siete usciti. Ma sono tutti così. Cioè, 4 espressioni per 4 cose che si ritiene siano importanti da manifestare. Oltretutto, manco da te dice sì, sono interdetto. No, questo è il momento in cui devo dire che sono interdetto. Come faccio così? E mi metto lì. Come fai a diventare uno che capisce qualcosa del genere umano quando ti fanno vedere delle cose del genere? Tu, che sei un minimo critico, li vedi, come dire, fai i bilanciamenti del caso, cambi canale in linea di massima, ma comunque non sei particolarmente colpito dalla questione. Ma uno che non è informato di tutto questo li guarda e dice, il mondo è così. Anche perché li chiamano reality. Cioè, no? Cioè, un bambino che è un minimo polivalente con le lingue e capisce reality, la realtà è così qua. Quindi sti cessi sono quelli che trovo quando esco. A prescindere da quello che dovremmo dirci sulla pretesa della televisione di rappresentarti la realtà in quel modo, che ci sarebbe da fare filosofia per lo meno 6 mesi. Però quello che conta è che c'è, come vedete, uno scambio di piani costante. Cioè, da un certo punto di vista ti viene contrabbandata come realtà qualcosa che evidentemente non è reale. Allora tu ti interroghi, perché mi dovrebbero dire che è reale se questi evidentemente si mettono a tavolino e fanno cose, hanno le battute, hanno i tempi, no? C'è la regia, un sacco di cose. Reality. Non è male come pietra del, come dire, come pietra nello stagno, cioè una serie di sbandamenti che già gli adulti non ci capiscono più niente, figurate un ragazzino, no? Però è ovvio che questi sono i mezzi vicari e che dobbiamo fare i conti anche con questo, evidentemente. Perché? Perché una famiglia che non ha i mezzi non può permettersi la tata costa una fortuna. Una mia amica in Inghilterra ha avuto un figlio e ha smesso di lavorare perché gli conveniva. Faceva prima stare a casa che non andare a prendere lo stipendio per poi darlo alla tata e perderci pure sopra. A quel punto, ok, vado a casa e sto a casa. Per certi versi, come vedete, l'ironia della sorte in qualche modo aiuta. Però spesso e volentieri non te la puoi permettere. Spesso e volentieri non hai altri parenti a portata di mano perché ti sei trasferito, perché abitano dall'altra parte della città, perché non ci sono i mezzi, perché un sacco di ragioni. Quindi a un certo punto che fai? O sacrifichi il lavoro. E questo, come abbiamo visto, non è semplicemente una scelta, come dire, strumentale, ma vuol dire anche rinunciare a una parte di sé, perché noi siamo stati educati che il lavoro è una componente centrale del nostro essere, per cui vuol dire in qualche misura tarparsi, no? Vuol dire fare dei sacrifici ulteriori rispetto a quelli che già comunque ti stai barcamenando a sopportare per via della nuova nascita, che è comunque un evento sconvolgente. Oppure c'è la televisione, oppure adesso c'hai anche internet, e internet aumenta i nostri problemi, come ben saprete, perché chiaramente in internet c'è un sacco di gente, e non è detto che sia tutta gente ben intenzionata, evidentemente, no? Al di là del fatto che simula e dà una falsa percezione dei rapporti interpersonali, perché ripeto, noi possiamo anche trovare che è comico avere 3500 amici su Facebook, perché in larga misura sappiamo che cosa vuol dire avere un amico, ma uno che si affaccia dopodomani su Facebook e capisce che gli amici sono quelli, come li vive poi i rapporti primari veri? Li vive? Non pensate sempre regolarmente con la vostra testa, perché la vostra testa è quella, vabbè, per carità, è interessante, la portate in giro sempre, per cui, come dire, è utile averla, però non è che funga da metro di giudizio del mondo. Il metro di giudizio del mondo è fatto anche di quelli che non li hanno gli strumenti, quelli che ritengono che l'amico di Facebook sia l'amico, no una cosa che hanno chiamato amico per complicarti un altro po' l'esistenza. Quindi la domanda è: tu che sei abituato a interagire con gli altri sin da piccolo solo su quel livello, poi che fai quando li incontri? Come li gestisci? Li gestisci? Oppure diventi uno di quelli che si chiudono in camera e rimangono nella camera per tutta la vita, che cominciano a aumentare se Dio vuole, perché chiaramente. Quindi, come vedete, ci sono un sacco di cose in gioco e soprattutto ci sono un sacco di equilibri che, come al solito, la nostra cultura, che non sa un sacco di cose, si è persa per strada, no? Quindi nessuno dice, e di nuovo lo ribadisco perché non vorrei che non mi capiste, io non sto dicendo che dovremmo fare i luddisti, quindi andiamo a casa e sfondiamo i computer a martellate, perché non è quella l'idea. L'idea è che dovremmo evitare di eccedere nelle cose. Il paradigma è TET, serve esattamente a questo, vuol dire sì, frequentiamo internet, ma vediamo pure qualcuno in carne ed ossa, perché a quel punto mi arricchisco, non o l'uno o l'altro, perché invece noi, come abbiamo detto più volte, ragioniamo solo così. Allora tu dici, ok, tu non sei contro internet, quindi dobbiamo distruggere internet e tornare a fare la calza tutti insieme. No, può pure essere una scelta, lo stanno facendo in tanti, quindi succede, ma non è quello il modo. Cioè, noi abbiamo un mondo col quale noi bisogna fare i conti, non è che possiamo tornare a qualche momento, a meno che si rompano tutte le reti elettriche, allora a quel punto rideremo. Però comunque al momento ci sono queste cose e sono delle cose splendide. Poi, ragazzi, io ho cominciato a navigare nell'87, avevo un computer che era una caffettiera rispetto a quelli di adesso, quindi lo so bene com'è la questione, non sarò un nativo digitale, ma insomma diciamo che comincia a essere un po' che abbiamo a che fare con l'apparecchiatura, e non c'è paragone tra prima e oggi. Per qualunque tipo di esigenza, per qualunque tipo di curiosità, per qualunque tipo di stimolo, se li hai gli stimoli, lì li frequenti bene. Il problema è che se non te li sei fatti da un'altra parte, lì difficilmente te li fai. Quello è il punto. Cioè, internet, per essere grande, ha bisogno di altro. Deve reggersi su delle basi che esistono anche al di fuori, che trovino un qualche fondamento in te, che vengano da te. Allora tu vai a fare le ricerche, trovi quello che ti pare, approfondisci, conosci, chiacchieri, discuti, quello che vuoi. Ma se non hai idea di quello che ti interessa, che fai su internet? Segui le classifiche. Il film più visto, il file più scaricato, lo spot più entusiasmante, eccetera, 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 che sono lì evidentemente ad uso e consumo di tutti quelli che non sanno sbattere la testa. Ma spetterei, ripeto, da universitari che ormai studiano bene o male da decenni, che qualche cosina in quella testa ci sia. Quindi cerchiamo di ragionarci sopra queste cose. Ci vediamo giovedì pomeriggio.